E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà.
Prima punturina della serata, caro Parenzo, sono particolarmente carico questa sera, eh? Sono particolarmente carico.
Io volevo dirti invece subito una cosa.
Sì, dimmi la solita stronzata, la prima stronzata della serata, su.
Monti vede una luce in fondo al tunnel della crisi, sono i disoccupati che si danno fuoco, bellissima, spinoza.it.
Bene, hai detto la tua stupidaggine delle 18.34, benissimo, la solita cosa demagogico operaista delle 18.34 di Parenzo, che tutto è tranne, come dire, no, culturalmente vicino agli operai, ma lasciamo perdere questa cosa e andiamo... beh, alla punturina del giorno, che spetta a un signore leghista che si chiama Torazzi.
Ah, ho sentito, signor vergognoso.
Torazzi, il signor Torazzi, il quale al telefono ci ha detto: beh, io non sono all'altezza del vostro programma, perché voi fate una sorta di corrida della politica, io non vado bene per voi, lo diceva un po' ironicamente, per non essere preso in castagna. Però noi ci ricordiamo del signor Torazzi, quello che diceva che ci volevano i magistrati del nord, al nord ci volevano solo magistrati nati a nord, perché quelli del sud favoriscono la mafia, diceva questo. Senti cosa ha detto oggi alla Camera a proposito di Bendola. Sai tutto, Torazzi.
Il presidente Nichi Vendola ha detto che quelli della Lega sono miopi. Lui invece si vede così bene che nel mezzo di una crisi tremenda, lui la cosa più intelligente che ha pensato di dire è che ci vogliono più diritti, perché io sono innamorato e vi voglio sposare. Allora, noi al presidente Vendola, siccome noi siamo fondamentalmente buoni, auguriamo tanta felicità e ci auguriamo che possa presto rimanere incinta, lui o la sua dolce metà scelta, di modo che coronerà il suo sogno d'amore e magari poi si interesserà dei problemi della Puglia e di questo paese. Grazie Presidente.
Si vergogni il signor Torazzi? Si vergogni il signor Torazzi? Augura a Bendola di rimanere incinta? Si deve vergognare come un ladro per aver detto queste cose? Augura a Bendola di rimanere incinta? Ma che c'entra? Che c'entra?
No, finalmente abbandoni quella terribile velo di cinismo e torni umano.
No, ma le battute si possono anche fare, però vanno fatte col sorriso sulle labbra. E poi le battute su questo terreno non ci stanno, caro signor Torazzi. Noi ricordiamo una cosa del signor Torazzi: con i magistrati padani ci saranno meno mafiosi. Questo disse il 6 settembre, credo, dell'anno scorso. Sentiamo.
Io sono convinto che se avessimo i magistrati padani, non solo il ministro interno padano, con dei CSM padani che giudicassero i magistrati in base ai risultati che portano a casa, scommetto che in Padania salterebbero molto di più i mafiosi. Probabilmente in Padania la mafia non ci sarebbe. Se noi non avessimo avuto il procuratore antimafia Macri, ma avessimo avuto il procuratore antimafia...
Questo Torazzi è la Lega 2.0 o la Lega di prima? Maroni, svegliati, questo è un tuo deputato, è un tuo deputato, si chiama Torazzi, dice che Bendola... ironizza su Bendola che rimane incinta, parla di magistrati del nord e magistrati del sud, buffonate di questo tipo. Signor Torazzi, anzi signor Maroni, è un tuo deputato questo qua, della Lega 2.0.
Bravo. Strano che ancora non lo abbiano cooptato per scrivere su dei grandi giornali, che l'analisi di Torazzi...
No, ma il bello è che fa pure lo spiritoso, non sono adatto alla vostra trasmissione, ma lasciamo perdere.
Chiamiamolo subito.
Lasciamo perdere. Di Pietro vuole togliere il suo nome dal simbolo. Questa mattina Radio Yes, da Adinolfi. No, anzi, vuole... che vuole togliere? Mi sono sbagliato.
Ah, ecco.
Mentre gli altri lo tolgono...
appunto.
Lui lo vuole tenere.
Lo togliamo il suo nome di Pietro.
Allora, io non in queste elezioni, perché in queste elezioni, con questa legge elettorale che si paventa, ci sarà un candidato presidente per ciascun partito, lei lo sa meglio di me, e quindi è bene che io, che mi assumo la responsabilità di candidarmi in nome e per conto del mio partito, lo faccio sapere al mio elettorato.
D'Alema, dopo Berlusconi farebbe meglio anche il ristoratore Gianni di Cacio e Pepe sotto casa mia. Ma lo conosci Gianni tu? Sì.
Ma come, siamo andati anche insieme a pranzo.
Top. Ma io lo conosco da 20 anni, da quando sono nato praticamente. Tu l'hai conosciuto da poco?
No, che da poco.
Ma come, da poco? Il mitico Gianni con la pasta Cacio e Pepe sotto casa di D'Alema a Prati.
Ma lo dice con un po' di disprezzo, mi pare.
No, D'Alema. Chi? D'Alema? No, assolutamente no. Dice no, meglio
ma come dire,
farebbe.
Sarebbe in grado anche.
No, ma chiunque. No,
chiunque.
Ho capito, certo. Gianni non è mica un politico, non è mica uno che fa.
Sarebbe in grado anche.
Ma non credo che si sia preso. Comunque, poi più tardi
rispetto
magari lo sentiamo.
Rispetto per la gente che lavora. Rispetto.
Ma non voleva essere offensivo adesso. Sentiamo D'Alema. Sentiamo D'Alema.
Difendi anche il PD adesso.
Oltretutto, parliamoci chiaro. Venire dopo Berlusconi, io dico sempre, anche Gianni del ristorante Cacio e Pepe sotto avrebbe fatto la sua discreta figura. Ma venire dopo Monti, oltretutto, comporta, come dire, una forza politica. Io non credo che noi ne abbiamo 10.000.
Poi contro Renzi non basta essere giovane e bello, eccetera, eccetera. Sentiremo tutto più avanti. Casini, Bersani non può allearsi con Vendola. E vabbè, il solito teatrino quotidiano di questo triangolo PD-UDC-Vendola, che ancora è piuttosto nebuloso, piuttosto caotico. La Russa invece, nonostante l'inesistenza, diciamo la verità, la scomparsa del PDL, il PDL è sostanzialmente scomparso,
sì,
come scrive Della Loggia, è
analisi
scomparso totalmente,
picante,
cioè come se si fosse dissolto a un certo punto. La Russa si dedica al calcio, alla Juve una stella nera ogni 10 inquisiti, senti.
Fu allora che cominciò a inseguire con quella vittoria la terza stella che non ha ancora conquistato, ma adesso pare che gliene diano un'altra. Ogni 10 inquisiti una stella nera, quella le ha conquistate.
E da questo punto di vista rimane sempre un grande battutista. 800 24 00 24. Beh, caro Parenzo, chi ti ho invitato?
Chi ti ho invitato? Puoi aver invitato chi? Barbara Spinelli probabilmente.
No, ma che c'entra Barbara Spinelli?
Insomma,
ti pare che io invito a Barbara Spinelli? No. Ma Benedetta Tobaggi che c'entra?
Bravissimo, dall'America.
Ma no, no,
è un... sulle elezioni americane è stata un'ottima idea quella di
No, assolutamente no.
Ah, ho capito, il grandissimo professor Ricco Colfi, così finalmente facciamo una grande analisi.
Ma che c'entra? Ma quello va da Giannino, che Ricolfi, c'entra? Ricolfi, abbiamo invece un grande sindaco, un grande sindaco, sì, del Partito Democratico, non è quello di ieri sera che c'era il sindaco di Salerno, un altro sindaco, un nostro amico, uno che da tempo però ci snobba un po', non ci vuole.
Il sindaco di Beri.
Caro Emiliano, buonasera.
Come state?
Beh, guarda, io sono arrabbiato con lei.
Splendida.
Io sono arrabbiato con lei, sono arrabbiatissimo.
Ha ragione.
Sono arrabbiatissimo, ci snobba anche lei, cioè siamo diventati ormai dei reietti,
no, facciamo un po' intimidito, ma adesso
facciamo paura, so che facciamo un po' paura, però insomma, adesso lei è ferrato. Lei ha una scorza, insomma, lei si difende bene. Non è che
una scorza, no, non ho la scorza da quando.
La scorza? Una scorza, una bella scorza dura, una bella.
Una scorza, sì, scorza, sì.
Non è che ha paura delle zanzare.
Quanto
no.
pesa?
No, ma peraltro, devo essere sincero, io quest'estate speravo che voi non andaste in vacanza, ho fatto una puntata della zanzara in vostra assenza.
Ah, ne ha approfittato.
Era una persona seria quella.
Bravo.
Anche per bene.
Invece noi siamo dei cialtroni e dei delinquenti. Che vogliamo fare? È così. Ah, ne ha approfittato per fotterci così, perché...
No, l'ho fatto malissimo a cominciare così.
No, lei l'ha fatto perché si trova più a suo agio, diciamo la verità, perché era più facile, più semplice.
No, devo essere sincero che mi siete mancati, avanti.
Senti Emiliano, ma lei...
la mettiamo a suo agio allora. Lei, che è un grande sindaco, ci parli delle ultime opere realizzate?
No, ecco, ma sei pazzo? Ma sei una domanda assurda. Questo potrebbe andare avanti per 10 minuti di seguito.
Potremmo parlarne.
Senti Emiliano, ma lei, anche lei come Berlusconi sta facendo la cura dimagrante? Berlusconi sta facendo come un pazzo, corre a dieta ferrea, 8 kg in qualche mese.
Io devo dire ne avrei davvero bisogno.
Però niente.
Voi pensate che sia utile, posso provare a cominciare.
A quanti chili siamo?
Sempre lì.
110?
Diciamo tra i 120 e i 130.
Tra i 120 e i 130?
Però non precisiamo, dai, teniamoci.
Ma scusi, la sua compagna che dice, sua moglie, sua compagna quella che è, che dice? 130, 120, 130?
Sarebbe più contenta se dimagrissi un po', più che altro per la salute, mi dice, perché pare che io piaccia comunque, nonostante la mole.
Ah sì?
Sì.
Cioè, nel senso, è gelosa la sua. Parliamo di compagno o di moglie? Scusi se insisto. Scusi,
compagna.
Di compagna, ecco, la sua compagna. Però non era sposato lei, scusi, sindaco?
No, non più.
Non più, si è separato?
Sì, esatto.
Parenzo?
Ho capito, ma quanti milioni di persone. Cioè, adesso alla Zanzara, Emiliano, due punti, mi sono separato. Ma chi se ne frega, povero sindaco Emiliano?
Ma no, ma è venuto così spontaneo per questa questione del
ma
peso: 120, 130. Cioè...
Mi sarò lasciato andare, quindi queste sono le conseguenze.
Scusi, non dice niente la sua compagna?
No.
120, 130, dice che mi piace lo stesso, dice, tra 120 e 130. Ah, io non so, io sarò comunque fissato al contrario, non lo so, boh.
Comunque se proprio ci tenete posso provare a...
Ma noi ci teniamo moltissimo, scusi, se lei vuole diventare anche presidente della Regione Puglia, adesso voglio dire...
Mi volete magro?
Un po' più magro, sì, un po' più magro.
Come i politici che vanno in televisione, che sono tutti magri e pettinati.
No, magri, no, ma non un po' magro, no, però insomma...
Almeno per la salute, diciamo così.
Beh, insomma, sì, insomma, ci terremo un po'.
Allora, cercherò di impegnarmi.
Vabbè,
anche
comunque...
a riprendere a fare sport.
Senta, tra...
è la cosa forse più importante.
Ecco, quello sì. Comunque, lo dica, quando sarà il momento inizierò, non ho già fissato l'inizio di una bella dieta, no?
Effettivamente è un dibattito aperto tra i miei figli, mia madre...
Ah, ecco, appunto.
E credo che tutte le persone che sono nella mia condizione dovrebbero pensare
seriamente
a cambiare un po' il regime di vita.
Ma cos'è che la fa ingrassare di più? Lei mangia come un matto, questo è la realtà.
Ma no, credo che il problema derivi dal fatto che pensiamo spesso solo a lavorare e questo non va bene. Bisogna avere anche delle pause.
Moto, fare un po' di moto. L'ho vista in quell'intervista che ha fatto Scalpore sulla mafia, la politica giù al sud, nella sua città. E l'ho visto bello abbronzato, però oggi ho dato un'occhiata a quell'intervista. Era in forma, mi sembrava molto carico. Abbronzato.
Le vacanze le ho fatte anch'io, sono stato 20 giorni in vacanza.
Oh,
sono davvero bene quest'anno.
20 giorni? E come ha fatto Bari senza 20 giorni senza
in realtà ero a 50 km da Bari, però questo comunque mi ha aiutato a star meglio.
Senta, ma tra Renzi e Bersani chi scegliamo, sindaco?
È dura per gli italiani, però diciamo che io sono il presidente del Partito Democratico, tutto sommato con Renzi ci ho provato, ma non è andata.
Sceglie Bersani.
Se dovessi essere costretto a scegliere, preferirei Bersani.
Mi devo... costretto.
Costretto, adesso non è...
Io sono certo che le primarie sarà difficile che si facciano, perché le primarie si fanno quando si deve costruire una coalizione, ma se davvero andiamo a votare con una legge, come dice Di Pietro,
sì,
proporzionale col premio di maggioranza al singolo partito,
a che servono?
Sono primarie così, di consultazione, ma non hanno un ruolo...
Questo è giusto,
come hanno avuto in passato.
Questo è corretto, caro sindaco. Cioè, alla fine, se fanno una legge, se cambiano la legge attuale e non è più, e non si sa bene chi governerà dopo, cioè quali coalizioni governeranno.
A chi il presidente della Repubblica darà l'incarico, onestamente, fare le primarie mi sembra molto pesante per il centro-sinistra.
Dunque, se fanno una legge proporzionale, vanno cancellate, secondo lei?
Non lo so, mi pare siano inutili. Noi non abbiamo bisogno di un meccanismo che sicuramente è importante, sì, però provoca conflitti durissimi tra i leader del centro-sinistra.
Senta, e comunque se casomai ci fossero tra Renzi e Bersani, nonostante i suoi approcci iniziali con Renzi, alla fine sceglie Bersani, giusto?
È andata male, ripeto, con Renzi.
Ma qual è il suo difetto principale?
Sperimentati a vicenda, non ha funzionato.
Il difetto principale di Renzi qual è?
Pensando ovviamente che Renzi fa benissimo a competere ed è un avversario da rispettare, non da demonizzare, come qualcuno sta facendo.
Ma il suo difetto principale, quello di Renzi, qual è?
E l'ho detto.
Arrogante, qual è? La solita cosa.
No. È semplicemente difficile il gioco di squadra per
lui,
Renzi.
Per lui. Le zanzare di casa. Eccoci qui, 800 24 00 24, la zanzara con Michele Emiliano, sindaco di Bari, Partito Democratico. Non riesco a capire se la questione della lista arancione dei sindaci di De Magistris è ancora nella sua testa, nella sua mente. Lei è ancora di questa partita oppure ormai ha deciso, siccome Bersani ancora non si sa che vuole fare, basta, non sto più con De Magistris?
No, in realtà anche questo dipende dalla legge elettorale, dal mio punto di vista, perché se il centro-sinistra deve fare elezioni col sistema proporzionale e con il premio di maggioranza al primo partito, fare più liste sarebbe un errore, perché si dividono i voti. Quindi
questo
questo movimento dei cittadini più che dei sindaci, perché
vabbè, guidato dai
diciamo
sindaci.
La verità, molta gente quando pensa a dover votare un partito e anche di dover votare il Partito Democratico rischia di non andare a votare o di farsi prendere da sirene estremamente pericolose.
Beh, allora dunque lei è a favore?
Eh no, io continuo a pensare che se per esempio il sistema elettorale rimanesse questo, quindi ci fosse un premio di coalizione, non un premio
si deve fare
al primo
partito si potrebbe fare. Benissimo, senta, ma non ho capito una cosa, Grillo secondo Bersani è fascista. Più o meno, adesso sto come al solito riassumendo a modo mio, però gli ha dato del fascista, dei modi fascisti, eccetera, eccetera. Lei come lo definirebbe, Grillo?
Ma io credo che il dissenso non vada mai criminalizzato. Se
ha sbagliato a dare del fascista.
Può anche adoperare, come succede anche a noi, i grillini ci sono anche a Bari, i modi e i toni sono molto severi e duri, però non credo che chi si propone come leader di un paese possa, come posso dire, considerare quasi il 20% dell'elettorato come ispirato da un fascista, insomma, non mi pare che
una cosa sbagliata, dice. Però Grillo vi insulta ogni giorno, insulta il Partito Democratico ogni giorno, non ho capito, ma lei si
gli italiani saranno in grado di valutare se è il caso di indicare come premier o come persona ispiratrice del partito di maggioranza uno che ha l'abitudine di insultare il prossimo tutti i giorni.
Però
io ho l'impressione che gli italiani non abbiano bisogno di atteggiamenti particolarmente violenti durante questa campagna elettorale ormai iniziata.
Ormai Di Pietro è fuori dall'accordo con il Partito Democratico?
Spero di no. Spero soprattutto che abbiano l'idea positiva di non cercare di mettersi d'accordo solo sul piano personale, come posso dire, del metro ideologico di ciascuna forza politica, ma facciano quello che si fa nel mondo razionale, cioè si siedano a un tavolo, scrivano un programma cercando di capire le cose su cui
ma ormai d'accordo. Al tavolo non si vuole più sedere Bersani con Di Pietro, ormai è fuori. Miniano, se ne faccio
con Di Pietro?
Ma sì, se ne faccio una ragione, ormai è fuori Di Pietro.
Io che posso dire? Posso solo dire che c'è un elettorato molto importante dell'Italia dei Valori che non può essere buttato via dal Partito Democratico e regalato chissà chi.
Allora, Grillo non lo buttiamo via, Di Pietro non lo buttiamo via, ma pure lei è curioso, cioè vorrebbe fare l'alleanza con tutti questi, e l'UDC dove lo mettiamo?
Io penso di sì, perché se noi facciamo un programma che convince Di Pietro, Grillo, me, il PD, è possibile costruire un'alleanza di centro.
Grillo con voi, ma Grillo dice delle cose pazzesche ogni giorno.
Grillo sostanzialmente, al di là della forma, declina programmi di governo, a parte qualche bufala economica che non credo sia in grado di dimostrare, declina un programma più o meno molto simile a quelli delle amministrazioni di centro-sinistra, quindi non credo che dica,
cioè lei propone alleanze totalmente alternative. No, lei propone delle alleanze completamente alternative, ma è ancora dentro il Partito Democratico, che ci sta a fare dentro il Partito?
Io ovviamente riesco a dialogare anche con il mondo dei grillini. Nel 2009, faccio un esempio, Grillo è venuto a Bari, ha fatto un comizio e ha detto, è vero, Emiliano è del PD e quindi figuriamoci, è un ostaggio delle cose peggiori del mondo, ma comunque è il sindaco meno peggio d'Italia. Ovviamente mi sono accontentato di questa.
Ma che ci sta a fare, scusi?
E ho continuato a tentare di dialogare e se possibile anche di migliorare la qualità della mia amministrazione.
Scusi Emiliano, ma lei che dice queste cose qui, che ci sta a fare ancora nel Partito Democratico? Cioè con la puzza sotto il naso, cioè, se sta tappandosi il naso ci sta?
Io cerco, ovviamente per me la guida principale della mia vita è la mia coscienza, sono quello che io penso. Sto parlando troppo seriamente stasera.
Un po' troppo seriamente. Allora, le faccio dire qualcosa di poco serio. Mi dica qualcosa di D'Alema.
È solo uno strumento, non è un fine. Ovviamente io non vengo da una tradizione politica, sono un politico un po' per sbaglio e continuo a pensare che i partiti politici siano dei luoghi dove le persone si incontrano, hanno delle idee, le condividono e poi cercano di realizzarle in maniera pratica.
Allora, D'Alema si deve ricandidare o no?
D'Alema,
mi dica la verità, D'Alema.
Penso. Bisognerebbe fare le primarie e se qualcuno riesce a sconfiggerlo D'Alema non si candida, ma se qualcuno pensa di sostituirlo con il regolamento in mano, fa una figura da fesso, secondo me.
E che con Casini muore il Partito Democratico alleandosi con Casini.
Facciamo le primarie per i deputati. Se D'Alema riesce a vincere, perché non si deve candidare? Se viceversa i giovani leoni sono in grado di batterlo.
Parenzo, che volevi chiedere? Parenzo.
Ma no, ma mi sembra.
Parenzo.
Sì, volevo capire questa cosa, questa questione qui, perché come si fa a dire primarie? Cioè D'Alema non è candidato alle primarie, lì c'è un regolamento che hanno firmato del PD. Allora chi ha fatto? Mandati deve stare a casa.
No, io la penso così. Allora, il re che precede il nuovo o si uccide o non può farsi da parte da solo. Quindi i giovani leoni o si prendono la briga di chiedergli una prova di forza e di sconfiggerlo politicamente, ma con regolamento
cioè
in
ce
mano,
lo vede nel prossimo Parlamento.
Sarà difficile far fuori questa generazione di persone. Io D'Alema, per esempio, l'ho sfidato nel congresso regionale della sua regione in Puglia, ho perso bene e continuo un pochino a rompergli le scatole, credo. Però non ho mai pensato di dirgli fatti da parte perché c'hai più di 60 anni, insomma mi sembra un ragionamento.
Senta, Veltroni è più bravo a scrivere romanzi, come dice Renzi?
Beh, io veramente non ho mai letto un romanzo di Veltroni, quindi neanche non sono in grado
neanche
di
uno
dare un giudizio.
Neanche uno.
Beh, mi sembra però che Renzi sia stato un po' impietoso, insomma, se la poteva risparmiare.
Su questo non c'è due. Diventa un po' come era Emiliano prima, adesso lei è diventato un po' più moderato. Prima...
Lui è in campagna elettorale, certo. Quindi è chiaro.
Com'è
che,
lo slogan però... che usano i tifosi del Bari su Matarrese? Lei lo sa, finché... com'è?
Sono diversi.
Com'è? Finché vivrò...
Non me lo faccia cantare perché il Bari è ancora...
Appunto, com'è? Finché vivrò... canti con noi, sindaco.
Non posso cantare una canzone del genere perché creeremmo uno scandalo cittadino.
Però la canticchia, in ufficio la canticchia, mi dica la verità.
Non posso rispondere a questa domanda.
Ma come? Non può rispondere, su, la canticchia finché vivrò. Odierò. Senta, possiamo chiedere una cosa?
È molto diffusa in città, questo sì.
E lei pure, la canticchia anche lei, mi dica la verità, la canticchia anche lei, su.
Le dico che non risponderò mai a questa domanda.
È molto diffusa in città, ma è una brutta canzone, una canzone... Senta, ma io sono però curioso di sapere una cosa, chi è la First Lady di Bari?
La First Lady di Bari, no, è una brava persona, peraltro non è affatto ancora una cosa definita, insomma.
Non è definita nel senso che definita nel senso non è pubblica come cosa.
Certo.
Non è e sua moglie l'ha presa bene, no? Scusi, mi faccio gli affari suoi, però.
Bene, sì. Siamo molto amici.
Meno male. L'abbraccio, a presto.
Arrivederci.
Siamo qui con la Zanzara, caro Parenzo, 800-24-00-24, dove sei?
Dove sei? Sì, dove sono? Sono alla Teppi a lavorare.
Sì, ma non avere sempre questa voce bassa, dobbiamo combattere, questa voce bassa non mi piace.
No, è vero.
Non mi piace questa voce bassa.
Bisogna essere felici perché c'è il sito tedesco al fondo salvastati.
Ma vai a cagare, va, titoli del TG3.
Ma io non capisco,
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3.
Di Bersani.
Ambasciatore americano e tre funzionari uccisi a Bengasi, spunta la pista di Al-Qaeda, forse solo un diversivo la reazione a un film giudicato blasfemo. Obama reagisce, strage insensata, faremo giustizia, in partenza 200 Marines in difesa delle sedi diplomatiche a Tripoli e a Bengasi. Sì, dalla Corte Costituzionale tedesca al fondo salva stati, ma pone condizioni, Merkel segnale forte per l'Europa. Bene i mercati, Barroso, euro irreversibile. Produzione industriale sempre peggio, in calo da 11 mesi, scenario pesante per il confronto sulla produttività. Fornero applicare l'accordo del 28 giugno. Casini al PD, non può governare con SEL. Legge elettorale o l'UDC tratta su premio di maggioranza ma non sulle preferenze. Bersani, attenti, noi non scherziamo, vendola al TG3. I magistrati devono assicurare imparzialità. Monito del vicepresidente del CSM Vietti al procuratore di Palermo Ingroia che replica, io ho attaccato spesso ingiustamente. Il ministro Profumo promette nuovi fondi e un personal computer in ogni classe, ma il 75% delle scuole soffre di sovraffollamento e scarsa sicurezza. Rientro in classe con vecchi problemi e nuove proteste.
Crosetto, parlare di produttività con la CGIL è come parlare con me di capelli. Di capelli, signor Crosetto, sentiamo.
Ma il tema della produttività posto ieri è un tema centrale. Certo che parlarne con la CGIL è, secondo me, ma ho una parte ben chiara, come parlare con me di capelli o di problemi di capelli. Cioè, sono problemi che non conosco.
D'Alema contro Berlusconi, voleva catechismo per legge, poi nel privato.
Ora noi abbiamo invece avuto in questi tempi dolorosi gente che ci voleva imporre per legge il catechismo, e quanto ai valori che testimoniava nella sua vita stendiamo un velo pietoso.
Il catechismo per legge, adesso questo oggettivamente non l'ho sentita, comunque vabbè, lasciamo perdere.
No, perché non c'ha mica tutte torte.
Ma non è che nessuno ci ha voluto imporre il catechismo per legge, dai, su, cioè, è una metafora, vabbè. Senti che Sallusti che dà la responsabilità del sparatore a Milano alle scelte di Pisapia. Senti.
Parlerò ieri, certo, Sandro.
I criminali non hanno più paura di Milano. Episodi simili, sia pure meno eclatanti, ma non per questo meno gravi, avvengono ormai ogni sera nelle strade della città. Questo è figlio di una scelta politica, lo smantellamento voluto dal sindaco Pisapia del controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Una scelta demagogica fatta in nome dell'accoglienza e dei diritti civili, ma il primo diritto civile dei cittadini è quello alla sicurezza. Mi chiedo quanti morti dovremmo ancora raccontare prima di rivedere poliziotti, carabinieri e soldati a sorvegliare le strade di Milano.
Prodezze leghiste alla Camera, caro Parenzo. Dov'è Maroni con questa Lega 2.0? Sono ancora deputati vostri e parlano in questo modo. Sentite, Primo Torazzi, il top, che dice a Vendola di Vendola incinta. Vabbè, insomma, le porcate che avete sentito prima.
Il presidente Nichi Vendola ha detto che quelli della Lega sono miopi. Lui invece si vede così bene che nel mezzo di una crisi tremenda, lui la cosa più intelligente che ha pensato di dire è che ci vogliono più diritti, perché io sono innamorato e mi voglio sposare. Allora, noi al presidente Vendola, siccome noi siamo fondamentalmente buoni, auguriamo tanta felicità e ci auguriamo che possa presto rimanere incinta, lui o la sua dolce metà scelta, di modo che coronerà il suo sogno d'amore.
Poi c'è un altro leghista, un tale D'Amico che parla di Vendola signora. Senti.
Si danno 274 milioni di euro in mano a una persona che probabilmente sarà il presidente della regione, e a questo signore che gestirà questi soldi, noi praticamente sappiamo che è leader di un partito politico. Che
signore, signora, gioca un po' sulla, no, sulla signora. Beh, Vendola, signor D'Amico, l'onorevole
D'Amico.
Neanche
nelle caserme, neanche più nelle caserme, un linguaggio da vomitorium questa Lega
2.0.
Dove sei? Bravo, hai detto bene tu all'inizio di questa grandissima trasmissione. Dove sei, Bobo? Dove sei, Bobo? Signora Votino, portavoce dell'amico Bobo, consiglialo un attimo, signora Votino. Bobo, dove sei? Avanti? C'è qualcuno?
Ma dove vai se la banana non ce l'hai?
Nuovo formidabile capitolo della saga, ma insomma, Sgarbi, eroticamente è presente, sì o no? Ce la fa o no? Rocco Siffredi ieri sera alla Zanzara.
Ma Sgarbi è un grande, dai, un grande. Io lo chiamo Mr. Barzotman.
Ce l'abbiamo un altro su Sgarbi? Sì, no?
So perché lui è stato un grande amante della Petra Scharbach. Ma Petra mi diceva che riusciva a venire con l'uccello mezzo mocio.
Siamo al top. Siamo al top.
Che porcheria.
Senti una cosa, devo dire, che porcheria che è? Ma che fai lo schizzinoso adesso? Fai lo schizzinoso.
No, però ritengo che il sesso debba tornare ad essere quella dimensione.
Ma quando mai privata. Il sesso è pubblico, quella tutto dimensione. Pubblico. Prima il sindaco di Bari ci ha confessato una cosa, che ha lasciato la moglie, si sono lasciati e ha una nuova fidanzata, una nuova compagna. Ebbè, è una grande notizia questa qua, quando c'è un nuovo amore, una nuova vita che nasce,
certo,
un nuovo,
certo,
un nuovo sapore, un nuovo... No, o no?
No.
E allora stai zitto, su, non fare lo schizzinoso, il moralista, adesso all'improvviso sei diventato così, sei diventato... Vai a Radio 1, no?
Radio 1.
Senti, devo dirgli che hanno inventato dei prodottini, sempre Siffredi a Sgarbi.
Sì, oggi guarda, io lo devo sentire perché se c'è ancora quel piccolo gli devo dire che esistono oramai prodotti fortissimi per eliminare quel parassitismo in generale.
Beh, ma la migliore di oggi è quella dell'avvocato Carlo Taormina, il principe di Filettino, che ha denunziato Napolitano per violazione della Costituzione, abuso d'ufficio. Domani verrà convocato, pensa a che punto siamo, verrà convocato il comitato per i procedimenti di accusa, semplicemente per una denuncia del principe di Filettino. Una denuncia del principe di Filettino, di cosa stiamo parlando, amici miei? Poi uno dice che l'Italia è il paese dei ricorsi, ma per una denuncia del principe di Filettino qui viene convocato per la prima volta, credo in questa legislatura, il comitato per i procedimenti di accusa.
Beh, ma ci sono emerse cose gravissime.
Principe, ecco il principe. Vabbè, professore. Eccolo qua.
Professore. Bisogna dirgliene quattro, però.
Digliele tu,
certo.
Al principe.
Ma certo.
Speriamo che risponda il principe.
Risponde. Professore.
Ma anche lui potrebbe darci qualche indicazione sulla saga di Sgarbi, potente o impotente.
Non so se si è mai occupato di questi temi.
Dici? Parla a voce alta che non si sente niente.
Non so se il professore si è mai occupato di questi temi, ma sai che perché forse vede il numero sconosciuto e pensa che sia il Quirinale.
No, adesso lo richiamiamo, no, ma che Quirinale? Sì, il Quirinale, i corazzieri che lo vogliono ingabbiare.
I corazzieri che lo convocano subito lì a Roma, al Quirinale.
Vabbè, adesso lo chiamiamo, il principe di Filettino che ha denunziato Napolitano, una cosa pazzesca.
L'avvocato Cogne al Quirinale, all'assalto.
La vera notizia è che è tornato Taormina. È tornato all'assalto Taormina, tra Cogne, Bin Laden. Qual è l'altra cosa?
No, la roba della CC, di là c'è la cosa, la storia della CC.
Ilaria,
no?
Alpi e tutto, è ritornato Carlo Taormina all'assalto.
Oh,
il ritorno di Carlo Taormina.
Sembra quei film dell'horror, no? Carlo Taormina ritorna, meraviglioso.
Francesco da Novara, buonasera.
Non voglio offendervi, so che tutte e due siete molto intelligenti,
sì.
Però questa è un aggravante, voi ci state prendendo per i fondelli.
Sì, in
questo
che senso, scusi?
È una trasmissione avanti spettacolo, perché io so che non siete dei grandi professionisti, l'aggravante è che lo sapete e ci marciate.
Sì.
Sapete che rende di più dire tutte semenate, che quello pesa 130 kg, che Sgarbi è impotente o non impotente, ma la gente non ne frega niente.
E
io sto in questo momento in mezzo alla strada a Novara,
che gliene frega,
i negozi
lei?
Si stanno svuotando,
e
i clienti non mi pagano.
Rida un po', no? Rida un po'.
Ma lo dico, io lo dico, scusi, io lo
ma
dico.
Ma si metta un po' a ridere, non è che dobbiamo ogni giorno parlare dei negozi che si svuotano
ridere,
e quelli che non c'hanno i soldi e quelli che non arrivano alla fine del mese. Ma chi se ne frega?
Ma chi cazzo se ne frega? Cioè, io quello che sto dicendo, non vi sto offendendo, sto dicendo, sono convinto che lo fate apposta, vi state prostituendo mediaticamente.
Prostituendo mediaticamente.
Ditelo, ma ammettetelo chiaramente.
Sì.
Cioè, dite che state facendo
allora
un spettacolo, così quando apro la radio vi sento lo stesso.
Bravo.
So che state facendo un spettacolo.
Sì.
Ma cazzo, cioè voglio dire, gente,
facendo uno spettacolo si riesce a fare ogni tanto anche informazione. Fermo,
sì,
un attimo,
resti lì
fermo un secondo. Allora, da Radio Padania, ascoltatore, da tempo sono seguito da un gruppo ascoltatore di Radio Padania, segnalato da Daniele Sensi. Da tempo sono seguito da un gruppo di camorristi tra i quali ci sono anche dei negri. Vi giuro, un ascoltatore oggi a Radio Padania. Posso chiamarli negri visto che hanno il colore come la merda? Dice questo ascoltatore, conduttore Radio Padania. Non usare il termine negro è un atto di resa. Il termine negro è un atto di resa. Maroni, dove sei? Caro Maroni, dove sei? Dillo anche tu, Parenzo. Caro Bobo,
Bobo, batti un colpo, non basta la scopa al teatro di Varese per spazzare il cerchio magico. Qui ci sono delle persone che da Radio Padania dicono delle cose immonde. Maroni, e aperta parentesi, e anche la portavoce signora Votino, chiusa parentesi, fatevi sentire, Padania, fatevi sentire.
Allora, Francesco.
Chiedo scusa per la scusa, ma ogni tanto ci vuole.
Francesco? Niente, Antonio da Roma.
Buonasera,
Antonio,
buonasera,
dica.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo dire una cosa, che in questo momento di profonda crisi occupazionale,
sì,
una delle preoccupazioni dei nostri politici sarà quella che forse dopo non trovano lavoro.
Mm.
Io li vorrei rassicurare perché c'è un impresario che si chiama Napolitano che gira per mettersi una compagnia di avanspettacolo.
Napolitano.
L'unica cosa, sì, sarà vedere chi è che fa il capocomico, insomma.
In che senso, scusi?
Puoi immaginare in che senso, no?
No, non ho capito nulla, se l'ha capito lei. Chi è il capocomico di Napolitano, della compagnia targata Napolitano, scusi?
Un impresario che si chiama Napolitano metterà su una compagnia di avanspettacolo e avrà bisogno di tanti comici.
Sì.
I nostri politici non perderanno il lavoro dopo le elezioni, saranno arruolati sicuramente.
Eh beh, ma se non sono più politici è difficile con quello di diretta,
perché sono veramente degli ottimi
cabarettisti. I grandi sondaggi di Libero, fra poco ne parleremo, più avanti ne parleremo. Dopo hai letto qual è l'insulto più bello di Sgarbi, hai visto?
Ma tutto oggi ho monitorato l'intera stampa italiana.
Allora, le frasi più assurde dette sulla morte dell'ambasciatore americano, subito a caldo, Daniela Santanchè, la morte dell'ambasciatore americano è l'ennesima prova che l'Islam è una religione assassina.
L'ha detto lei così.
L'ha detto lei così. Anche padre Lombardi, però, portavoce della Santa Sede, ha detto la violenza a Bengasi è colpa delle provocazioni. Ma come è colpa delle provocazioni? Di chi?
Quale provocazione?
Di questo film, di questo...
Il film sul profeta?
Sì, che poi non è nemmeno sicuro che la morte e l'assalto sia stata provocata da...
Tra l'altro, però la Santa anche evidentemente ha già sentito la CIA, l'FBI, il Mossad, la Criminal Poll, Sallusti, e ha tirato le conseguenze.
Ci possono essere degli islamici assassini, non c'è dubbio, su questo sì, ma che l'Islam sia una religione assassina, boh.
Ma è una follia assoluta. Mi è piaciuto molto il giudizio del signor Sallusti sulla criminalità a Milano, quello che hai mandato prima. È una città completamente in balia di marocchini, stupratori, da quando c'è Pisapia tutti stupratori marocchini, bisogna riportare i carri armati nella città perché ci vuole legalità, militare, un grande...
Beh, un'altra molto bella è venuta dal signor Rotondi.
A che fine ha fatto, signor Rotondi?
Non lo so, l'ex ministro per i...
mi dispiace un po' per Rotondi.
L'ex fondamentale ministro per che cos'era? Per l'attuazione del programma, certo, con sottosegretario la signora Santanchè. Senti cosa ha detto. È venuto a trovarmi un giovane che sta curando una tesi di laurea sul sistema elettorale e mi ha messo al corrente di un primato che ignoravo. C'è già il fatto che uno è andato da Rotondi per una lara sul sistema elettorale, al corrente di un primato che ignoravo. Con Andreotti, Colombo e Berlusconi sono nel Guinness dei primati tra i politici che hanno raccolto più preferenze. Sono addirittura primo nel rapporto elettori e preferenze, avendo preso nel 1990 8.600 preferenze su 36.000 elettori. Forte di questo primato che ignoravo, mi sento ancora più di affermare la mia contrarietà alle preferenze. Cioè lui, secondo lui, sarebbe nel Guinness dei primati per avere preso 8.600 preferenze su 36.000 elettori nel 1990, signor Rotondi.
Questa è gente geniale.
Beh, siamo alla genialità totale, siamo alla genialità totale.
Scusi, che non si rendono neanche conto di...
Ma il top resta sempre Radio Padania. Da tempo sono seguito da un gruppo di camorristi, chiama un ascoltatore, un pazzo scatenato, tra i quali ci sono anche dei negri. Perché questa gente non chiama qui? Però chiamateci, vi prego. Da tempo sono seguito da un gruppo di camorristi, tra i quali ci sono anche dei negri. Posso chiamarli negri, visto che hanno il colore come la merda? Dice questo ascoltatore. Il conduttore di Radio Padania, invece di mandarlo a quel paese dicendo che è merda imbecille, risponde in questo modo: non usare il termine negro è un atto di resa.
Ma io non capisco.
Chi era Ortelli? Chi era il signor Ortelli, magari?
Sicuro, il signor Ortelli. Chiamiamolo un attimo, il signor Ortelli, in diretta.
L'altro curioso è Favia, che dice a
Ma
Vespa...
Ma cos'è? È Radio Cucus Clan ormai,
Maroni, intervieni, Maroni, intervenga anche lei.
Scusi, Maroni, se le chiediamo con insistenza un piccolo intervento, ma questa Lega 2.0, caro Maroni, aperta parentesi anche la signora Votino, portavoce di Maroni, dove siete? Vogliamo sentire la vostra voce.
Bene, abbiamo un ospite che abbiamo inseguito perché, insomma, c'erano piaciute dal punto di vista giornalistico alcune cose che aveva detto prima delle vacanze. Insomma, era sembrato quasi sul punto di lasciare l'Italia dei Valori. Massimo Donati, che è capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera, buonasera.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
Come sta, Donati?
Bene, grazie.
Senta,
bene.
La sento male.
È a Padova, dov'è?
Sono a Padova in questo momento, sì.
Ma è col viva voce, perché non si sente niente.
Mi sente?
Perché mi sa che lei è col viva voce, vero? In un luogo... Ha messo il viva voce.
Prenda... In realtà sono al telefono fisso, ma...
Prenda la cornetta in mano. Ce l'ha in mano già?
Pronto?
Eccoci. Oppure paghi la bolletta, una delle due.
No, la bolletta meglio? Che c'entra, sono, sì, sì, leggermente meglio. Senta, Donati, le voglio chiedere una cosa. Allora, ci eravamo lasciati prima dell'estate con queste interviste che lei ha dato.
Sai che è di Padova come me.
Ma lo so, ma vabbè, ho capito, ma non è che se siete di Padova significa che ci sono tanti padovani.
No, ho capito, ma può essere
in giro, per, in giro per l'Italia, in giro per il mondo.
No,
anche,
volevo dirti che lo conosco da
lo so, lo so che vi conoscete, so che vi conoscete, eccetera. Senta, Donati, io vorrei capire, siamo... è migliorato qualcosa nei rapporti con Di Pietro oppure continui a considerarlo, come leggevo in questa intervista dell'amico Labate rilasciata ad agosto, uno che scodinzola dietro Grillo?
Ma guardi, in quell'intervista ho detto tante cose che riconfermo ancora oggi dalla prima all'ultima parola. Ovviamente questo epiteto dello scodinzolante è quello che ha colpito di più, è l'unico, devo dire la verità, in quel momento ero anche un po' arrabbiato,
sì.
Se potessi ritirare un aggettivo di tutta l'intervista, quello è l'unico aggettivo che ritirerei, anche perché più che altro dà la sensazione, sì, appunto sbagliata, che io abbia un problema personale con Di Pietro. Il problema è soltanto di scelte politiche.
E dunque, credo che... lei c'è stato un cambiamento, dunque lei potrebbe anche lasciare l'Italia dei Valori, o no?
No, assolutamente, io non ci penso.
E dimettersi da capogruppo?
Ho intenzione di fare però una battaglia fino in fondo dentro il mio partito, perché io credo che oggi ci stiamo giocando davvero la possibilità di avere nella prossima legislatura, di qui a 6 mesi, un governo di centrosinistra. Io credo che il Paese ne abbia bisogno per rilanciare, sì, l'economia, per tenere, sì, insieme due cose fondamentali.
Dunque bisogna fare il congresso?
La giustizia sociale, ma anche l'equità, ma anche, sì, l'attenzione al lavoro.
Bisogna fare il congresso?
Io credo che alcune scelte del nostro partito non siano state giuste e abbiano reso più difficile questa alleanza, più, sì, lontana anche la prospettiva di un governo di centrosinistra, che per me è in questo momento il valore più importante per il Paese.
Ma ormai la partita, da questo punto di vista delle alleanze, caro Donati, mi sembra persa, perché il Partito Democratico...
Io invece sarò... ottimista per natura, ma credo che 6 mesi che abbiamo ancora davanti prima della campagna elettorale, in politica, se c'è la volontà davvero di cambiare, se c'è la volontà di mettersi a lavorare, a costruire e di smetterla, sì, tutti, perché questo è un po' il passatempo generale, soprattutto dalle parti del centro-sinistra, di demolire tutto, di demolire i rapporti, di demolire ogni rapporto di coalizione, in 6 mesi si può veramente costruire un'altra Italia. La settimana prossima noi abbiamo un incontro importante a Vasto e io lì andrò per ripetere le stesse cose senza sconti,
sì,
magari mettendo da parte quella parola scodinzolante della quale non sono poi tanto
però
contento.
Scusi, il problema, se lei ha detto che il problema resta la decisione di dimettersi, cioè in realtà Di Pietro da quando lei ha parlato si è addirittura radicalizzato in alcuni momenti, il discorso di Di Pietro anche nei confronti di Monti, oggi ha detto affidare il governo di nuovo, il governo dell'Italia a Monti è come dare a Dracula un'infermeria, insomma.
Beh, vabbè, cioè... ma insomma adesso Di Pietro lo conosciamo e questa, sì, è evidentemente un'espressione forte per esprimere un concetto politico molto chiaro. Monti secondo noi, e su questo io sono completamente d'accordo con Di Pietro, Monti secondo noi ha
aggravato la
molto
crisi
in termini di prestigio internazionale, ma ha fatto scelte di politica nazionale che non hanno di sicuro contribuito a migliorare la situazione, e lui dice che è peggiorata temporaneamente. A nostro avviso alcune politiche sono state proprio sbagliate e comunque tutte sono state socialmente...
Scusi, allora qual è il dissenso con Di Pietro? Io ancora non ho capito. Se la situazione... se siete d'accordo su Monti, se siete d'accordo più o meno sul... Di Pietro è d'accordo con ricucire con il Partito Democratico oppure anche lui ha abbandonato la partita?
Questo è il punto. A me pare che tutto quello che il nostro partito, Di Pietro in testa, ha fatto negli ultimi mesi vada nel senso di un progressivo allontanamento dal Partito Democratico.
Questo è stato l'errore di Di Pietro.
E io credo che questo sia veramente un errore, se questa è l'intenzione, è storico e, sì, è gravissimo. Perché oggi, paradossalmente,
sì,
la scelta di Italia dei Valori di non fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per stringere,
sì,
l'alleanza con gli altri partiti del centro-sinistra è proprio un comportamento che
PD,
agevola,
sì,
in qualche modo il verificarsi di quello che non vogliamo.
Sì.
E cioè è evidente che quanto più l'alleanza di centrosinistra è debole, non ha i numeri per vincere le elezioni, è condizionata, non voglio dire ai ricatti, perché i ricatti non sono, ma sicuramente alle intenzioni di Casini, che nulla hanno a che vedere con gli obiettivi del centrosinistra. È una coalizione debole che rischia di riconsegnare il paese proprio a quel Monti bis che noi non vogliamo.
Ma scusi, Donati,
il PD appoggia Monti, il PD appoggia Monti, Donati, questa è la cosa.
Non è, guardi, allora, come non è vero? Certo che il PD appoggia Monti, ci mancherebbe altro, però mi pare che sia ormai una cosa assolutamente acquisita che il Partito Democratico ha presentato con Bersani una carta di intenti che è un manifesto nel quale io credo tranquillamente tutti i partiti del centro-sinistra, Italia dei Valori compresa, si ritrovi e che non è una buona agenda per l'Italia.
Cioè lei dice
non
è PD, è con
di Monti.
PD è con Monti ma anche contro Monti.
Il Partito Democratico ha sostenuto fino a qui Monti perché per senso di responsabilità ha ritenuto di contribuire al sostegno di un governo che
ha fatto bene, secondo lei ha fatto bene ad appoggiare Monti il Partito Democratico? Mi dica la verità, secondo lei ha fatto bene?
Secondo me, secondo noi si poteva tranquillamente andare a vedere. La risposta non è un modo per eluderla, ma è davvero complessa, nel senso.
Lo so.
No, ma guardi, le do una risposta comunque netta, però devo usare 20 secondi.
Sì.
Negli stessi giorni, nelle stesse settimane in cui noi abbiamo dato il governo del paese in mano a Monti, in Spagna, e mi pare che la Spagna non stia meglio di noi,
sono andati a votare.
In Spagna sono andati a votare, quindi questo teorema per cui o Monti o la morte non era vero.
Ma lo dice a me.
C'era qualcosa di vero però, che a differenza della Spagna, in Italia il centrosinistra, che oggi non esiste, non esisteva neanche un anno fa. E quindi il motivo per cui era difficile andare a votare non era perché c'era la crisi, ma era perché non c'era un'offerta politica vera, credibile in Italia e all'estero. Dai mercati,
dunque è stato necessario fare il governo Monti.
Siamo messi male ancora oggi, non è che siamo messi
però
meglio.
Fare il governo Monti è stato necessario, questo lo ammette lei?
È stata...
il male minore?
No, guardi, allora, a mio avviso, se ancora una volta, se c'era la volontà politica, noi era da qualche mese che con il Partito Democratico e SEL stavamo lavorando a un programma. Ci fosse stata la volontà, si poteva anche lì accelerare.
E chi è che ha sabotato questa cosa? Chi è che non l'ha voluta fare?
Comunque, io rispetto la scelta diversa.
Ma lei andrebbe mai nel Partito Democratico, Donati? Andrebbe mai?
I nostri toni sembrano mancare di rispetto nei confronti di chi vorremmo poi come alleato.
Cioè lui ha mancato di rispetto al PD.
Video con gli zombie, le espressioni aggressive verso le persone con le quali vuoi lavorare e governare insieme.
Sì.
Questo è sembra forma, ma in politica è sostanza, perché alla fine contano i rapporti umani.
Certo,
credo che noi dovremmo fare un passo indietro rispetto alla nostra volontà di affermare le nostre idee, le nostre posizioni, anche la nostra autonomia, quindi essere un po' meno
egoisti, pensare meno ai voti,
liberi nel senso liberi di dire in ogni momento qualunque cosa, ma cominciare a lavorare nell'interesse del paese per costruire una coalizione.
Senta Donati, però se tutto questo qua non accade e Di Pietro resta molto critico nel fronte del Partito Democratico, lei può pensare di uscire dall'Italia dei Valori? Cioè se
no,
tutto
guardi, io ricordo una cosa che un mese fa ci fu quella famosa conferenza stampa tra Di Pietro e Vendola, nella quale qui ormai la politica scorre talmente rapidamente che quella conferenza stampa
è stata dimenticata,
già passato remoto, dove Vendola disse noi non ci stiamo in coalizione
se non c'è Di Pietro.
Alla domanda di un giornalista che era identica alla sua di adesso, ma se il PD dice di no, lei che fa? Molla il PD e se ne va con Di Pietro. Vendola disse una cosa che io trovo molto saggia e con la stessa, allo stesso modo molto vero, le rispondo. In politica le subordinate uccidono la principale. Io non ho nessuna intenzione di andarmene dall'Italia dei Valori perché sono convinto che alla fine prevarrà il senso di responsabilità e la volontà di assumersi la responsabilità di governare questo paese.
Però ormai ne avete dette di tutti i colori.
Per farlo,
sì, però
ne
avete dette, non lei, diversi esponenti del suo partito, Di Pietro in primis, su Napolitano, sul PD. Ormai non si può più tornare indietro, Parenzo, su questa cosa qua, no, David?
Ma non c'è dubbio, cioè, quello ormai... che voglio... Cioè i primi che non vogliono, tra l'altro Di Pietro per i toni usati anche contro Napolitano, cioè, sono proprio quelli del Partito Democratico. Allora, o lei dice chiaramente a Tonino, a Tonì, stai a sbagliare strategia, amico mio.
Ma questo l'ha detto, chiaramente.
Ma deve urlare dal palco
molto
di Bacco.
Chiaramente, molte volte.
Ecco, ma i comportamenti di Pietro potrebbero anche favorire il ritorno di Berlusconi? O la vittoria del centrodestra?
No, allora, beh, in qualche modo sì, nel senso che, torno a ripetere, Italia dei Valori fuori dalla coalizione di centrosinistra indebolisce la coalizione di centrosinistra e quindi determina due conseguenze sì. quasi automatiche.
Cioè?
La prima, che si tornerà a fare la grande coalizione
sì, sì.
e quindi che il premier sarà ancora Monti.
Oppure?
E secondo, che all'interno della grande coalizione ci sarà pure Berlusconi con il suo partito a continuare a fare i suoi affari.
Dunque, dica chiaro a Di Pietro, lei politica... Di Pietro favorisce Berlusconi, questa è la realtà, con i suoi atteggiamenti. Questo mi sembra... Se consigli...
Non è che favorisce...
Vabbè, indirettamente favorisce la...
Questo... c'è un salto di un passaggio che è un po' una fortuna.
No, ma lei dice ci sono due conseguenze. Lei l'ha detto, ci sono due conseguenze. Uno, la grande coalizione.
È vero che se Italia dei Valori non fa la sua parte, e fino a qui non l'ha fatta a pieno, se non fa la sua parte per contribuire alla nascita
sì.
Di una coalizione nella quale prima di tutto ci deve essere da parte di entrambi, perché anche si ricordano troppo spesso le intemperanze di Di Pietro, ma
vabbè, gli insulti non ci sono mai stati nei confronti di Italia dei Valori.
Non sono mai mancate.
Giornale Radio. La Zanzara. Senta, Donati, una cosa, ma il nome dal simbolo, oggi Di Pietro ha detto che non va tolto. Secondo lei va tolto il nome dal simbolo di Di Pietro?
Ma infatti, guardi, oggi Di Pietro ha detto delle cose a proposito di quello di cui
no, il nome, parlato. Sul nome voglio sapere.
Ha detto delle cose importantissime.
Sul nome però voglio sapere. Lui ha detto che va tenuto il nome.
Ma guardi,
mi dica che è contrario, perché so che lei è contrario a togliere il nome.
A me il leaderismo che impregna tutta la politica italiana e Casini che toglie sì. il nome dal simbolo, se mi permette, cioè voglio dire, fanno un po' ridere queste cose. O andiamo veramente verso un nuovo modello di partito.
Però va tolto il nome di Pietro, sì o no? Io le faccio una domanda diretta.
Prima si toglie, meglio è.
Prima si toglie,
meglio è. Capisco poi il ragionamento di convenienza elettorale.
Però prima si toglie, meglio è.
Un marchio, per cui è evidente che è anche un valore elettorale. Ma ribadisco, il problema non si risolve mettendo o togliendo il nome.
No, beh, questo è chiaro.
Quello di Casini resta un partito personale, anche se toglie il nome dal simbolo.
Certo.
Oggi, purtroppo, a parte il Partito Democratico che di eccesso di democrazia a volte soffre anche, ma tutti i partiti sulla scena politica
sono governati da
sono
leader, sì.
personali, tutti.
Senta,
tutti.
È sbagliato a dare
io credo che anche questa sia una grande battaglia da fare, perché credo che questi partiti personali ormai abbiano fatto il loro tempo.
Parenzo, che dici?
Sono
no, su Grillo è interessante. È sbagliato dare del fascista a Grillo? Oppure nelle ultime esternazioni di Grillo ci vede
il fascista Grillo è più che sbagliato, tempo perso. È sbagliato, allora, prima risposta, è sbagliato, ma è anche non comprendere che Grillo in realtà è soltanto un tramite.
Ma è meglio votare UDC o Grillo? Se lei dovesse...
la rabbia e il disagio di milioni
ho capito,
di
ma lei se dovesse scegliere tra votare Casini e Grillo, chi voterebbe? Mi dica la verità.
Casini,
eh?
Ah sì?
Perché Grillo lo considera
Grillo lo considera una persona
pericolosa.
Che entrerà in Parlamento, che porterà in Parlamento delle persone per caso, senza un progetto politico serio per il Paese, senza una classe dirigente esperta e competente, capace di governare il Paese nel momento più difficile degli ultimi 150 anni, per cui se mi chiede preferisco essere governato da una forza opposta alla mia,
certo,
ma che
certo.
ha serietà e competenza, piuttosto che da una forza per la quale posso avere anche molta più simpatia, ma che ritengo totalmente incompetente.
Ma anche il PDL addirittura preferirebbe a Grillo? Anche il PDL? Mi dica la verità.
Ma guardi, grazie al cielo questa è un'eventualità che gli italiani hanno scongiurato.
Però vedi, è più responsabile il PDL che Grillo. Cioè l'Italia è governata da Grillo, l'Italia è governata dal PDL.
Vabbè, ma questa è una provocazione, guarda, mi scusi.
Beh, certo che è una provocazione, io questo di mestiere faccio.
Guardi, io le rispondo che a governare deve andare il centrosinistra, proprio per evitare che ci vadano da un lato i populismi e le demagogie di Berlusconi e dall'altro lato l'inesperienza al potere di Grillo.
Beh, anche demagogia pure di Grillo, cioè non è che c'è solo inesperienza.
Ma guardi, ribadisco, la si può chiamare in tanti modi. C'è chi
lei
chiama
la chiama inesperienza,
chi la chiama
è pericoloso,
chi la chiama populismo. Io credo che vada che Grillo forse non meriti nemmeno tutte queste attenzioni, ma che meritino invece
tutte queste
e molte più attenzioni i milioni di italiani che attraverso Grillo mandano a dire ai partiti guardate che quello che per noi oggi voi fate schifo, vogliamo qualcosa di profondamente diverso, vogliamo un ricambio forte e in fondo è il messaggio che in modo più evoluto, più raffinato, ma porta avanti anche Renzi. È il disagio degli italiani verso una politica che ritengono incapace di gestire.
Un'ultima cosa, Donati, una risposta però da lei. Lei è stato molto chiaro questa sera su Ingroia. Parla troppo?
Parla troppo. Io credo che i magistrati dovrebbero parlare con le loro sentenze, non concedendo interviste a tutti i giornali, televisioni, feste di partito, di che altro. Detto questo, anche che in Italia troppo spesso i magistrati che conducono indagini difficili, delicate, che sono quelle che riguardano gli interessi della politica, sono lasciati soli dalle istituzioni.
Sento un'ultimissima cosa, poi abbiamo benissimo, un'ultimissima cosa.
Detto questo, secondo me Ingroia sbaglia, perché con questo suo iperattivismo mediatico finisce lui stesso per contribuire a indebolire le sue indagini.
Senta, qualcuno del Partito Democratico le ha chiesto di andare nel Partito Democratico? Cioè ha avuto offerte da altri partiti? Lei andrebbe mai nel Partito Democratico?
Io ho un partito che si chiama Italia dei Valori, nel quale mi trovo benissimo, che ho contribuito a fondare assieme a Di Pietro 15 anni fa, e dentro il quale voglio portare.
Per lei Di Pietro che cos'è? Un padre, semplicemente un leader di partito, un amico, cos'è? Tra queste tre cose cosa sceglie?
Di Pietro, un leader di partito.
Grazie.
Buonasera.
Oreste dalla provincia di Milano, 800 24 00 24. Oreste?
Sì, buonasera.
Vada.
Ma dobbiamo parlare ancora di Sgarbi e di...
Se vuole, sì, parli di quello che vuole, su.
Volevo dire proprio due cose che riguardavano la polemica tra Sgarbi e Toscani. Intanto io non credo che, comunque non sono affari miei, che Sgarbi sia impotente. Forse è un po' incontinente.
E che ne sa lei, scusi?
Che non si contiene quando parla, certe volte va oltre i limiti.
Sì.
E il fatto che poi... Toscani si metta un signore di 70 anni a fare questo tipo di dichiarazioni, mi sembra poco, ma da parte dell'uno e dell'altro, cioè se facessero il loro lavoro li troverei più simpatici, più interessanti.
Beh, ma che lavoro fanno?
Uno doveva fare il critico d'arte
e l'altro è fotografo, ma
e l'altro
nella vita si può anche cambiare,
non so quanto ancora. Quello che sembra strano a me è che quando una persona diventa famosa poi lo chiamano per dire la sua opinione
su tutto,
però, secondo me l'opinione di Toscani, che spesso ho sentito, spesso la fa fuori dal vaso.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E
eccoci 800 24 00 24. Riprendiamo con la zanzara. Caro Parenzo, tante sorprese oggi, dimmi.
Ma scusami, dov'è finito Carlo, il professor Taormina?
Beh, adesso ci riproviamo un attimo, c'è tempo, manca ancora un'ora alla fine della trasmissione. Un'ora.
Mi crolla l'adrenalina se non sento perché il professore.
Ora c'è il professor Sgarbi che mi chiama. Sgarbi che mi chiama. Adesso dico per radio al professor Sgarbi che siamo in diretta. Cosa vuoi, professore? Io ti voglio bene, però adesso sto vedendo il mio telefonino che squilla. Lo faccio vedere anche alla webcam qui.
Capra.
Dove c'è scritto Sgarbi?
Capro.
Ho capito, professore, però qual è l'insulto, il grande sondaggio di Libero? L'insulto di Sgarbi che vi piace di più? Noi ci siamo un po' allargati, Dunque, se qualche bambino è all'ascolto, dillo tu questa frase, Parenzo.
Mamme, papà, babysitter, portate i bambini in sala da pranzo, chiudete la radio, dategli una minestrina al burro, ritornate in salotto, accendete la radio e godetevi lo spettacolo.
Qual è l'insulto di Sgarbi che vi piace di più? Beh, c'è grande possibilità di scelta, Vai, brutto imbecille. Vabbè, questo siamo, come dire. Comunque io lo metto pure questo, brutto imbecille.
No.
Cacatore di
merda. Allora, cacca merda, non parole.
Ma che vuol dire questo?
Perché?
Capra, perché questo è il classico, no?
Capra.
Poi c'è un altro che è capra ignorante. Devo dire che nel sondaggio di Libero sta vincendo capra, Capra, che è un classico.
Capra ignorante.
Poi quello al sottoscritto, drogato e tua madre, però deve essere diviso, non drogato. Uno è
io
drogato,
voto
ma
io
dai,
voto
su, al 7% il sondaggio di Libero, che adesso vado a rivedere.
Tu e tua madre troia.
Faccia da drogato.
Faccia da drogato. Drogato. Che non mi
fa dormire. No, faccia di M, te. Faccia di M. Sì, no, ma in generale, insulti.
No, ma si chiama, sì, no. Dare,
si parlava di me, ma può dirlo a chiunque. Sempre.
Faccia di merda. Recita.
Faccia di me. Finocchietto.
Con quella camicina rosa da finocchio quale sei? Finocchietto.
Vabbè, poi ce ne sono varie declinazioni con merda. Vabbè, insomma, questo ci offre Sgarbi nell'ultimo.
Tra
nell'ultimo periodo, grande sondaggio di Libero, non l'ho fatto io, devo dire grande sondaggio, grande idea dei colleghi di Libero.it, che consulto ogni giorno.
Se ti piace così.
Perché qual è il problema? Scusa.
No, no, perché se ti piace così. Adesso
vado a controllare come va questo sondaggio intanto.
Tra l'altro,
su Libero.it.
Vedi, sì, che lo dici, è segnalato su Libero.it come uno dei
vai a vedere, dammi i risultati, dammi i risultati.
Ce l'ho davanti, è uno dei video più visti, record di insulti contro Cruciani, è il video in assoluto più visto. Beh, questo è un fatto positivo per la civiltà del paese, no?
Bene, Oreste, provincia di Milano.
Voglio andare a lavorare alla
Io dico, preferisco Capra tra i vari insulti.
Lo so, infatti sta vincendo Capra. Andiamo a consultare. Vai a vedere su, tu che non c'è niente da fare, Parenzo, libero.it.
No, beh,
libero.
Da fare questo.
Vai.
Senta, potrei dire un'altra cosa?
Sì.
Ecco, è da troppo tempo che secondo me stiamo tollerando il fatto che i nostri due marò sono in India e praticamente ci stanno prendendo in giro da mesi.
Ma adesso proprio i marò non è proprio un argomento di quello che
no,
stiamo
lo so,
trattando.
Ma hai mai detto di dire quello che mi pareva?
No, certo, per carità, assolutamente. Io mi ricordo sempre la mitica frase di Pennacchi sui marò, no? Sui marò. Ah. Aridateci, se no sequestriamo un indiano qui in Italia. Mitico.
Non è che quello, però ho come l'impressione che in effetti stiamo facendo poco, insomma.
Vabbè, poi?
Poi c'è il fatto delle tasse. Le tasse, io sono praticamente stufo di sentire sempre questa lotta tra poveri e additati, gli artigiani, i commercianti, le piccole attività le stanno uccidendo e dicono che sono praticamente l'ossatura del paese.
Vabbè.
Chi non ha provato ad avere un'attività in proprio, io ho provato, non ha idea di cosa significhi pagare tutto e alla fine trovarsi ancora... più si lavora e più si perdono soldi, cioè, per
tutti
delle tasse e di altre cose che sono veramente...
lo so per carità,
no, è vero, anzi continuiamo su,
ma fra poco
Pechino,
magari non è detto che la Zanzara non prenda questa strada.
Alla fine certe cose diventano necessarie, nel senso, anche parte dell'evasione uno è lì a fare il conto di dire: ma io devo mandare all'aria la mia famiglia per pagare le tasse e non portare a casa niente, oppure sono costretto ad evadere o ad andare nel sommerso.
Va bene, grazie. Franco da Cuneo, buonasera.
Va bene.
Franco? Non c'è più? Andiamo Alberto da Firenze.
Luciani, buonasera.
Buonasera.
Complimenti a lei, Parenzo, perché create dipendenza. Io non so più come fare la sera senza voi.
Beh, questo è buono.
Al di là di questo, chiamo perché...
Sua moglie che dice?
Ma io... Per ora non ho moglie.
La fidanzata, la compagna, che dice?
La fidanzata mi vuol lasciare per questo.
Per la Zanzara?
Per questo?
Per la Zanzara.
Sì.
Beh, questo è buono, questo è buono.
Mi vuol lasciare, Cruciani. Io infatti poi sarà un problema perché mi servirà il vostro aiuto per ritrovarne una.
Ma perché lei è brutto, no?
No, perché ascolta sempre la Zanzara.
Ma
perché...
no, ho capito, ma dice è un problema trovarne un'altra, perché è brutto, no?
Parenzo, è normale. Anche io dico più attenzione a voi che alla mia fidanzata. Le donne sapete come sono.
Ha ragione Alberto. Alberto, lei non si preoccupi della sua fidanzata.
La Zanzara fa lasciare le coppie.
Fa lasciare le coppie,
sì. Queste cose da poco perché
tanto... proclama libertinaggio poi la Zanzara a favore dei matrimoni gay.
Assolutamente.
Per cui
assolutamente.
Sa, provoca un po' di scompensi nelle coppie stabili, la Zanzara, questo
bisogna
molti dire.
Scompensi. Poi comunque, soprattutto
no, lei è un bell'uomo. Lei forse dalla voce sembra di no.
Ma che
però,
ne sai tu? Scusa.
No, dico, magari un bell'uomo e troverà sicuramente altri lidi. Che vuoi che ti dica? Speriamo.
Vabbè.
Comunque, al di là di questo, io chiamo dal feudo di Renzi, quindi volevo porre un quesito su questo perché se Renzi vincerà le primarie, come andrà l'alleanza con Vendola? Perché Il Palazzo Vecchio comunque Vendola all'opposizione.
Non la farà l'alleanza con Vendola se vincerà le primarie Renzi.
Penso evidente. Anch'io.
È evidente. Poi quali primarie? In quale, con quale legge elettorale? Beh, insomma, è complicata la cosa.
Sono tante belle domande. Ma poi in realtà chiamavo soprattutto per la questione che lei ha posto a Emiliano. Non ne possiamo più di politici obesi.
Ma che c'entra? Che c'entra? Ma io non ho detto questo, ho detto Emiliano che pesa tra i 120 e i 130 farebbe bene a dimagrire per la sua salute, no, esatto, a perdere qualche chilo. Adesso, non
la,
è che...
la mia era ovviamente una provocazione perché comunque in relazione
ognuno risoluzione... può fare quello che vuole, mica siamo razzisti nei confronti delle persone che sono in sovrappeso. Alberto, perché... grazie.
Buonasera.
Il ritorno di un grande ospite, sentite la musica che vi metto.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti.
Padania sempre libera, guarda avanti.
Direttamente da Strasburgo, il mitico, inimitabile Mario Borghezio, buonasera.
Nord libero, qui Padania libera.
Come Nord libero?
Nord libero è il nuovo slogan, comunque Padania sempre naturalmente.
E certo, come sta?
Il nord.
Come sta? Come sta Borghezio?
Ma bene, bene, perché oggi è una grande giornata.
Che è successo?
Abbiamo avuto una buona notizia.
Cioè?
Alla festa indipendentista
sì?
Abbiamo degli ospiti inattesi che naturalmente ci fanno molto piacere.
Per esempio?
Che faranno incazzare molti che pensano che noi siamo una banda di razzisti, eccetera.
Chi c'è?
Aderisce alla festa indipendentista sì. Di Cogne, domenica.
Cogne, proprio a Cogne.
Il fronte del Polisario, pensate un po'.
Il fronte del Polisario? Ma il fronte del Polisario? Ma sono quelli
vengono,
che fanno la guerra al Marocco?
Appositamente da Strasburgo, il fronte del Polisario, la delegazione ufficiale presso l'Unione Europea col ministro
sì.
Mohammed.
Ma non è gente moderata?
Sì, veramente, gente che a differenza di molti di noi che in fondo siamo dei parolai, spara per avere l'indipendenza, gente seria.
Ma come seria? Sparano quelli?
Esempi positivi.
Ma come
esempi positivi?
Cioè bisogna sparare per arrivare all'indipendenza?
Sparano quelli.
Ma diciamo che loro lo hanno fatto e ci arriveranno e noi ci facciamo le
seghe mentali.
Le azioni, sì, vabbè. Lasciamo perdere.
Comunque, ma non sono dei moderati, lasciamo sono
poi
chi...
gente seria.
È gente
saranno
seria.
Anche musulmani, ma sono gente coi coglioni.
Sparano, insomma, sparano per l'indipendenza.
Si fanno rispettare, fanno rispettare.
No, sparano, io infatti non ho detto niente di particolare, sparano che mi sembra per ottenere l'indipendenza, come lei dice, una cosa buona. Senta, scusi, ma voglio capire, oltre al fronte Polisario,
no,
che
quando si ha a che fare con un potere come quello del Marocco,
e anche come quello romano, diciamo
ma
la verità.
Quello romano è merda, quindi sa, lì più che altro ci vuole un'opera di deratizzazione, ci vuole una grande compagnia di come quella che ha liberato provvisoriamente Napoli dall'assedio della schifezza. Lì più che altro un problema di igiene.
Di igiene.
Ma come di igiene?
Allora,
pulire le strade, disinfettare, sì. Deratizzare.
Ma i romani? Ma come i romani che ci ascoltano adesso? Che
no,
che
ma romano è il potere, non è i romani.
No, però la città puzza. Diciamo,
puzza ancora, ancora.
Puzzicchia.
Quando è l'ultima volta che è stato a Roma lei? Scusi, Borghezio.
Ma guardi, grazie a Dio, prima delle vacanze.
Prima delle vacanze.
Sono molte settimane che manco.
Che Roma ha trovato? Che Roma ha trovato di quella governata da Alemanno? Da Alemanno.
Schifosissima. Sì.
Alemanno poi tra l'altro ha gravi problemi di amministrazione, è molto criticato.
Ma i problemi di amministrazione, devo dire obiettivamente, in tutto il centro-sud non è.
Ma come schifo? In che senso schifosissima? Scusi, Roma, Borghezio.
Ma no, schifosissima nel senso
sporca,
di
sporca.
Sporchettina, ecco,
sporca,
insomma, ecco. È una città multiraziale, una cosa che fa venire il vomito, ecco. Senza diciamo aderire a tesi razziste,
senza
però, diciamo,
sempre senza
immigrati, diciamo, pulizia non ne portano, ecco. Non vorrei essere accusato di xenofobia.
No,
però,
non
però
sia
mai. Diciamo così che sotto certi aspetti è uno schifo.
È
però sia
pazzesca.
Chiaro, senza xenofobia.
Senza, sempre.
Ma come senza xenofobia? Ma non è possibile. Ha appena detto che fanno schifo. Senza
no,
xenofobia.
Io ho detto che l'immigrazione, non gli immigrati. Dividiamo, scindiamo bene il peccato dal peccatore.
Sì. L'immigrazione.
La sporcizia certa gente se la porta da casa.
Ma scusi, ma
certo se uno va in Svizzera o in Carizia non la trova. Sarà un caso.
Ma anche tu quando sei arrivato l'altro giorno a Milano, Parenzo mi faceva un discorso del genere, giusto? No, quando sei sbarcato a Milano l'altro giorno, mi hai fatto un discorso di questo tipo. Guardi, Borghezio, Parenzo alla fine è molto più vicino a lei di quanto uno non possa immaginare.
No, sono sbarcato a Milano.
Senta Parenzo cosa mi ha detto.
Ho trovato una città pulita, elegante.
o persone che lavoravano, non c'erano persone che scorazzavano inutilmente attorno alla stazione di Milano Centrale.
Cioè una città una città ordinata.
Ma, basta andare a Gerusalemme, uno va nella parte israeliana e vede gente civile, poi uno va nella parte controllata dall'amministratore palestinese e vede lo schifo.
Ah, lei dice proprio.
Sono le donne che lavorano, gli uomini si grattano le palle tutto il giorno e giocherellano col mitra, e questo è.
Da Strasburgo, Mario Borghezio, chi c'è oltre a quelli che sparano, quelli del fronte polisario, alla festa indipendentista della Lega? Gli Schutz, ma sparano pure quelli però.
Gli Schutz e ci sono i fiamminghi del Vlaams Belang, un altro bel movimento duro e puro, che vogliono l'indipendenza delle Fiandre.
Sì.
E tra l'altro lì c'è anche un altro movimento indipendentista che purtroppo non siamo riusciti ad agganciare, quello NVA di De Winter. E tutte e due sono, diciamo, protagonisti della politica belga, perché in Belgio essere indipendentisti è normale. Cioè,
perché in Italia no.
No, in Italia sembra che vogliamo chissà che cosa. Quando diciamo ma l'avete viste le immagini trasmesse ieri sera ai telegiornali dei 2 milioni di catalani?
Sì, come no,
che
come
sono
no, certo,
chiedendo
certo.
l'indipendenza.
Sì, come no. Lei si è emozionato con quelle immagini?
Ma io direi che soprattutto ho cominciato a pensare che c'è un'Europa molto diversa da quella che vediamo dai nostri.
Senta, a proposito di Europa, in Slovacchia hanno fatto le classi separate per i bambini rom. Una buona notizia per lei, no?
Ma guardi, in ogni paese io dico bisogna rispettare le usanze locali.
Sì.
Io personalmente non lo farei, perché ritengo, sono fautore dell'integrazione.
Ma come l'integrazione? E dice la società multiraziale fa schifo, adesso è fautore dell'integrazione.
Sono favorevole dell'integrazione degli integrabili, naturalmente.
E i rom sono integrabili,
secondo
sì o
me,
no?
Se parliamo dei rom, se parliamo per esempio dei sinti piemontesi, sono assolutamente integrabili, birichini,
ma integrabili.
Però integrabili, parlano in piemontese.
Ho visto in queste partite dell'Italia l'assenza di Balotelli. Si è sentita secondo lei? Lei vede le partite dell'Italia?
Ma le dirò sinceramente, io non sono un gran tifoso, però Balotelli non mi è antipatico, direi tendenzialmente simpatico. È un bel figlio di buona donna, nel senso simpatico del termine. È birichino e quindi mi piace.
Ha messo incinta, pare una ragazza.
Un po' anarcoide, un po' libero. E
pare che abbia messo incinta una ragazza, no?
E poi è stato attaccato, secondo me, in maniera ingiusta, è stato contestato, nonostante anche nel momento in cui tra l'altro ha segnato, quindi voglio dire, personaggio simpatico che deve pedalare in salita, e a me la gente, come lo faccio anch'io, se da sempre pedalo in salita, mi piace la gente.
Senta, ma la morte dell'ambasciatore americano in Libia,
ma questa è una risposta a tutti quei coglioni, senza voler parlare di Lerner, che si entusiasmavano come se fosse la loro festa per le rivolte arabe
contro Gheddafi,
poi,
no?
Era facile prevedere che sarebbero sfociate.
Cioè Gheddafi era un coglione, dice lei.
In quell'occasione è un super coglione,
no.
Perché lui si rallegrava, diceva che era la democrazia che arrivava, passava delle facce di quelli che guidavano questi manigoldi per capire che lì di democrazia ce n'era come.
Ma questo film sull'Islam, lo vogliamo proiettare al più presto a Strasburgo, lo vogliamo proiettare al più presto alla festa indipendentista, faccia una grande mossa, film.
Ecco, ma nella festa indipendentista trattiamo altri temi, ma a Strasburgo lo vedrei molto bene. Perché bisogna fargliela capire. Guardi che stamattina, eccezionalmente, l'11 si è alzato un deputato e ha detto: ma nessuno si è ricordato che è l'11 settembre, cioè, ricordiamo sempre delle cose che non hanno nessuna importanza, e qui ci sono 3.000 morti. Vogliamo
proponga di portare a Strasburgo, a Bruxelles, la proiezione di portare questo film L'innocenza dei musulmani, che è abbastanza pesante, c'è Maometto mentre fa sesso, che invoca i massacri, che denuncia le stragi dei cristiani in Egitto.
Se diciamo c'è la denuncia del fanatismo islamico,
c'è.
Se c'è un gratuito oltraggio a una religione, non mi sta più bene, perché io sono per il rispetto di tutte le religioni.
Però lo proietterebbe a Strasburgo o no questo film?
Devo vederlo, non, sinceramente non mi trovo un po' impreparato.
Cioè dice l'Islam è una religione piena d'odio, un cancro, dice il regista.
No, un conto è la critica, sempre positiva.
Sì, ma è un film.
Un conto, un conto e se lei mi dice ma ho messo che fa senso, un conto se diciamo c'è una gratuita come dire,
ma è una forma d'arte, è una forma d'arte, però, Borghezio, è sempre una
forma d'arte, sì, ma se è un film politico e contiene una, ripeto, una gratuita sì. ridicolizzazione o profanazione di un sentimento religioso, non va più bene.
Allora, da Strasburgo, Mario Borghezio, grande ritorno alla Zanzara, un Borghezio molto carico per questa festa indipendentista che ha organizzato lui medesimo.
Quando è?
Il 15?
Dunque, sabato 15 pomeriggio.
È il giorno del mio compleanno, tra l'altro.
Un grande falò indipendentista e poi la domenica.
Come falò? Come falò? Come falò?
Francesco falò indipendentista.
Ma lo fa il Ku Klux Klan il falò?
No, non li abbiamo invitati. Non siamo, nonostante qualche voce maliziosa, tipo sì. quelli della Zanzara, lo possa pensare, non siamo in rapporti con lui.
Ma no,
troppo moderati.
Ma una volta lei ci fece vedere una specie di tessera del Ku Klux Klan.
Ma quello non lo scherzo.
Ci ha preso un po' in giro.
Torniamo sul
ecco, la scritta Italia.
Il simbolo di Casini.
Sì.
Ecco, oddio, l'accostamento Casini Italia ci sta.
Perché?
Omen, va bene.
Perché, cioè, dice lei?
Che in Italia, che l'Italia sia un sinonimo di casino, questo diciamo lo pensa tutto il mondo, non è che lo pensa Borghezio, lo pensa tutto il mondo. Ciò premesso, voglio dire, si scrive Italia, ma nella filigrana c'è scritto Sicilia.
E come, che c'entra Sicilia?
Il cuore del movimento è tutto siculo. E quindi non solo, ma io vi faccio notare una cosa, se si fa una riflessione seria e approfondita.
Sì.
Qui siamo tutti in attesa degli sviluppi i politologi di quello che succederà nella politica italiana, in attesa dei risultati delle politiche regionali siciliane, perché in relazione a quello si vedrà se l'esperimento di Casini funziona, che potrebbe squilibrare.
Vabbè, adesso lei non faccia il politologo.
Quindi, ancora una volta una costante nella storia di questa Repubblica, dalla quale più presto usciamo meglio è, la Sicilia decide il futuro dell'Italia.
Che è una bestemmia per lei.
Basterebbe questo per essere indipendentista e andare fuori dai coglioni.
Scusi un attimo, ma ci dia un giudizio su Casini, io mi ricordo un grande comizio di Casini, te lo ricordi tu, Parenzo? Fai un po', cioè, raccontacelo un po', un grande comizio sui centristi di Borghezio, un grandissimo comizio, com'era, come faceva?
Mi sembra fosse tipo a Venezia.
Com'è che faceva? Dimmelo.
Quando diceva, caro Casini, così te lo do l'interesse nazionale, faceva il dito medio, così te lo do l'interesse nazionale.
Moderati
sì.
Intendeva
interesse siculo, perché lui ha rappresentato soprattutto quella parte del paese.
Sono moderati.
Tessere, iscrizioni... bazzicano sempre lì, gira, è sempre lì che vanno a finire. E quindi
Pisapia?
La capitale morale dei centristi alla Casini è Palermo. E questo lo dice.
E questo dice tutto.
I loro cessati, le loro facce rassicuranti, i loro Casini, i loro inghippi, passano a destra, al centro, a sinistra, non si capisce mai. Un giorno te li trovi a destra, il giorno dopo a sinistra, il giorno al centro. E sono sempre le stesse facce, sempre lo stesso climax, sempre non cambia, è l'immagine profonda di una certa Italia da cui dovrebbe andare lo più lontani possibile.
E subito,
prendere
soprattutto
un treno ad alta velocità e separarci,
andare fuori dai coglioni, via,
andare
subito.
Fuori dai coglioni nella libertà, in mezzo all'Europa civile, con eventualmente con l'euro, ma con l'euro del nord, non con l'euro di Gheddafi.
Ma scusi, e invece Pisapia,
a Milano sparano per strada qualcuno dalla colpa a Pisapia, mi sembra.
Ecco, questo e lui sembra Alice nel paese delle meraviglie.
Vabbè, ma che c'entra adesso, scusi?
Ma c'entra e come? Perché? Scusi, ha preso in mano la città.
E come l'ha ridotta?
Sembra diventata Chicago anni 30.
Ma no, Borghezio, su.
Sembra, perché Milano continua ad essere una città civile, però voglio dire, il disinteresse me ne frega. La realtà è questa: a Milano arriveranno
i
col contagocce, perché ai milanesi e ai lombardi il compito è lavorare, pagare le tasse e prenderle in quel posto.
Che si può fare?
Se ci sono dei rafforzamenti di Forza dell'Ordine, sono tutte per Scampia, che è come buttare il ghiaccio nella fornace, perché più poliziotti mandi, meno serve, perché tanto lì è il regno della delinquenza organizzata e non cambierà
mai.
Ma
a Milano che si può fare? Che può fare?
A Milano A Milano bisogna mandare forze dell'ordine, bisogna, bisogna organizzare, e in attesa, visto che lo Stato non ci mandano le forze che ci necessitano, organizzarci noi con le ronde, come ha proposto Max Bastoni.
Un vero le moderato. Ronde padane.
Ronde milanesi.
Di nuovo le ronde milanesi.
Controllare, ma... e i cittadini, l'auto-organizzazione dei cittadini, i milanesi.
Ma non succede nulla, hanno sparato per la droga, hanno sparato per la droga due persone. Non è che...
criminali comuni. Ma tutti i giorni ce n'è una, ma lei ha visto che cosa è diventata? Con la crisi, vabbè, tutta questa gente qua, sudamericani, extracomunitari,
ma non c'entra
lazzaroni di varia nazionalità.
Ma è un italiano, uno era italiano.
Ma sono italiani di giorno tutti. E di notte, dappertutto. Milano sta diventando invivibile.
Ma perché una città... sono italiani quei criminali, non sono immigrati.
Sì, ma io dico il clima generale. Poi naturalmente c'è qualche... la nostra delinquenza fa la sua parte, questo è normale, endemico. Però voglio dire, nel nord generale, vedendo tutti, vedendo gli immigrati che spacciano, anche l'italiano un po', che prima aveva qualche freno inibitore, dice: ma qui siamo in un casino generale, si può fare quel che cazzo si vuole. Questo è
scusa,
non ci valgono le regole. E poi con questo governo, lei capisce, un governo che parla, che un giorno sì, l'altro anche, parla solo di amnistie, di liberare delle carceri troppo strette, eccetera, eccetera.
Comunque Napolitano vuole il Monti bis, mi pare chiaro, no?
Napolitano è il mentore di questa situazione.
Esatto.
E ha consegnato l'Italia nelle mani dei servizi, dei camerieri delle banche. E questo purtroppo, nonostante una simpatia che io ho provato per la figura di anziana, di sembrava
ma quale simpatia?
Patria, una persona pensosa, anche aperto al federalismo, e poi ci ha consegnati le mani dei banchieri.
Vabbè.
Siamo stati ingannati da questa figura. Purtroppo, io non so se sia consapevole, ma ci ha consegnati al peggio. Perché questi signori stanno strozzando l'Italia e soprattutto la Padania, che lavora e produce, l'Italia che produce.
Borghezio,
lei è del nord, tra l'altro, Monti, per cui...
Chi è del nord?
Monti!
Monti!
Ah, ecco.
Monti è del nord, Varesino.
Monti fa parte di quella Genoria che non ha collocazione, legami profondi col territorio.
Ah, lei dice,
È gente che vive in un universo, mondialista. Si vede. Questo è stato il governo più ostile alle comunità locali.
È un Varesino per finta, lei dice, un Varesino per finta.
È un Varesino, voglio dire, non rappresentativo di quel senso di appartenenza che è tipico
del territorio
della gente di Varese.
L'abbracciamo, Borghezio, grazie. Stia bene.
Accoglie tutti nella massima moderazione per l'indipendenza ieri.
Scusi, Borghezio, ma accoglie, ma proprio accoglie bisognava fare questa cosa.
Accoglie. Un luogo significativo di grande bellezza naturistica. E poi siamo vicini a 10 km da Aosta, dove significativamente è sputata fuori una selva di megaliti, perché noi ritorniamo alle origini,
alle nostre Alpi,
alla presenza ancestrale dei nostri progenitori. Questa è la nostra realtà etnoculturale. Ritorniamo padroni a casa nostra attraverso i millenni, la nostra libertà ce la riconquistiamo
subito.
Prendiamo esempio dal popolo sarawi.
Ma quelli c'hanno le pistole, sparano.
Si fanno rispettare, sono gente seria.
Si fanno rispettare.
Saranno musulmani, ma hanno i coglioni.
Un vespone, una zanzara, svolazzando, fanno a gara per vedere chi mi pizzica al sedere. La zanzara fa la vaga, s'avvicina fischiettando, ma si becca una ciabatta proprio mentre sta atterrando. Un vespone, una zanzara, svolazzando.
Eccoci qui, 800024, la zanzara con Giuseppe Cruciani in conduzione qui dagli studi di Milano. Davide Parenzo in collegamento da Roma, come al solito. Qualche ascoltatore, poi riproviamo il professore che ha denunziato Napolitano. Abbiamo ancora grandi ospiti fino alle 21 con noi, Giuliano da Terni. Giuliano?
Buonasera Cruciani.
Vada.
Sono umbro come lei, ma ha fatto un gran torto stasera, perché darmi la parola dopo Borghezio, che ha mandato l'indice d'ascolto a zero.
Beh, oddio, questo lo dice lei.
Ho voglia di porle la domanda che volevo fare. Mi è venuta una colica. Addio.
Addio che è quello, l'obiettivo che voglio raggiungere è che a lei venga una colica in senso lato. Beh, se n'è andato, richiamiamo questo Giuliano. Luigi da Verona.
Sì, buonasera.
Vada.
Io volevo sapere, appunto, sulla sulla dichiarazione che ha fatto poc'anzi Donati. Donati dice, meglio non votare Grillo, premetto che io non sono un grillino, eh?
Sì.
Meglio non votare Grillo, ma meglio votare Casini,
sì,
piuttosto
sì.
che Grillo, perché Grillo sì. non sa quel che farà, non si sa con chi andrà. Ma sì. perché io non devo votare chi non so cosa farà, ma devo continuare a votare chi so chi che cosa ha già fatto?
Luigi non lo deve dire a me. Beh, però lo dica a lui, io non c'entro nulla. Io non voto né l'uno né l'altro, non voto né Casini né Grillo, anzi no, se devo scegliere tra i due voto Grillo tutta la vita, glielo dico subito.
Sì, ma questi sono quelli che poi
perché tu chi voti se sei costretto a scegliere tra Casini e Grillo, chi voti, Parenzo?
No, non vado a votare.
No, di la verità, esponiti, non fare il buffone, esponiti.
Oh, guarda, bisognerebbe vedere chi sono questi qui.
No, costretto, vabbè, bisognerebbe vedere.
Forse sicuramente questi di Grillo, sì. Forse.
Allora, Luigi, grazie. Rosario da Napoli.
Ah, buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione, sarò rapidissimo. Volevo intervenire anch'io su Pionati, perché sinceramente...
Su
Pionati.
Donati, che Pionati è un altro, Dio, Pionati.
Ha ragione.
Mi ha fatto ricordare lui, Pionati, però.
Però lui che... si pone a paladino dell'antipolitica che vuole cavalcare l'onda di Grillo, lui che fa parte dell'Italia dei Valori, del partito dei Scilipoti, però sinceramente...
Che c'entra Scilipoti? È andato via dall'Italia dei Valori dei Scilipoti?
Appunto per questo, un partito che ha eletto certi personaggi, comunque... No, ma dopo Berghezio, come diceva anche il suo conterraneo, cioè fare gli interventi ci vorrebbero 24 ore per commentare quello che ha detto.
Vabbè, me ne dica uno, mi dica una cosa.
Io le faccio un esempio mio personale. Io ho chiuso la ditta nel 2009, l'unica fattura di 48.000 euro che non ho avuto pagata è stata un'azienda del nord, un'azienda di Verona.
Vabbè,
che ha fatto...
Ma che c'entra su adesso?
Vabbè, non voglio dire, però non siamo tutti noi.
Pronto?
Tutti a Napoli.
Pronto?
Professore, la Zanzara, buonasera.
Ma è tardi, no?
Ma no, che è tardi?
Abbiamo cercato anche prima.
Abbiamo cercato anche prima, professore.
Mi dispiace, io ero occupato. Ma
un processo.
Non ho sentito.
Allora, tutto come stai innanzitutto? Come sta?
Benissimo, benissimo.
Oggi
dei vostri comandi.
Abbiamo fatto il botto, professore. Abbiamo
botto?
Denunziato Napolitano.
Ma il botto lo fanno quelli che non danno seguito, come pare che si voglia fare da parte di questo... comitato parlamentare che considera i giornali, i giornalisti e le notizie dei giornalisti delle cose poco serie
Le notizie
non servono a niente.
Ritagli dei giornali, lei fa una denuncia e pretende pure che questo comitato la prenda sul serio, scusi.
Ma
professore,
guardi, io non ho fatto ritagli dei giornali, io ho riportato virgolettati di intercettazioni e di comunicati stampa e quant'altro.
Appunto.
Quindi si tratta, va bene, se voi fate le cose poco serie allora... ma infatti io ho chiesto al comitato di accertare se quello che è stato pubblicato sui giornali sia corrispondente al vero.
Lei pensa che Napolitano abbia abusato del suo ufficio, abbia addirittura impedito ai giudici di lavorare, abbia attentato in pratica alla Costituzione?
Guardi, l'attentato alla Costituzione non si ha soltanto quando la Costituzione salta, ma si ha anche quando c'è il pericolo che salti. Allora, nel momento in cui il Presidente della Repubblica interpella il Procuratore Generale della Cassazione dicendogli e chiedendogli di intervenire presso la Procura di Palermo per fare determinate cose diverse da quelle che aveva già deciso, credo che questo sia una rivoluzione dal punto di vista
costituzionale. Ma non è che ne sa lei che è intervenuto presso...
No, questa è la notizia, non che è intervenuto, ha chiesto al Procuratore Generale di intervenire e il Procuratore Generale gli ha risposto picche. Ma il problema non è questo, il problema è che un capo dello Stato di un ordinamento basato sulla separazione dei poteri che si rivolge alla magistratura perché devii il suo corso, anche se non ci riesce, dalla cosa più importante di sapere se un pezzo criminale dello Stato abbia o meno colluso con tutta la mafia.
Professore, questa è una sua
criminale.
Il fatto che lui abbia cercato di sviare le indagini, che abbia cercato di interferire con le indagini, è una sua supposizione.
Non è una mia supposizione, tutta la stampa ha ritenuto sempre la stessa cosa e io sono d'accordo con questa conclusione, ma a me interessano i fatti. La telefonata c'è stata, la telefonata è stata fatta dal Quirinale, il Quirinale non l'ha smentita, Esposito, il procuratore generale ha risposto che alla telefonata non ha fatto seguito perché non è suo costume fare seguito, queste sono le cose.
Però questo, la telefonata era di D'Ambrosio, era di D'Ambrosio o di Napolitano?
Beh, ma D'Ambrosio, Napolitano e il Quirinale, se D'Ambrosio fa le cose senza che Napolitano gliele dica, ormai sta dentro a una cassa e quindi non può dire più niente. Io conosco bene, ho conosciuto bene D'Ambrosio, so che era un grande galantuomo e mai avrebbe fatto una cosa senza che il Presidente della Repubblica gliel'avesse indicata.
Ma lei ha dei sospetti, sospetti pure sulla morte di D'Ambrosio, no?
No, sulla morte di D'Ambrosio no, penso però che D'Ambrosio abbia certamente sofferto molto per una cosa che certamente non pensava, o pensava magari che dovesse non essere fatta, ma che avesse poi tutto quel risalto che ha avuto attraverso la pubblicazione delle intercettazioni. No, pressioni. Napolitano aveva tra i suoi dipendenti D'Ambrosio, non è che D'Ambrosio fosse un magistrato autonomo e indipendente. D'Ambrosio era un dipendente del Presidente della Repubblica e ha fatto da magistrato, e quindi sfruttando anche la sua qualità di magistrato, il Presidente della Repubblica ha fatto interpellare il Procuratore Generale della Cassazione. Questo è un dato.
Scusi un attimo, D'Ambrosio, D'Ambrosio, lei ha scritto in questo ricorso: forse morto per la vergogna di aver eseguito un ordine illecito, forse il primo.
È una mia opinione.
Cioè lui forse è morto perché ha così scosso dal fatto di aver eseguito un ordine illecito?
Penso che questo sia stato non tanto per l'ordine illecito quanto per tutto quello che è successo dopo. Non immaginava certamente di scatenare il putiferio che ha scatenato.
Cioè la colpa è di Napolitano, lei è un uomo, alla fine la colpa della morte.
Certamente la colpa non è mica mia, è evidente che la colpa è di Napolitano.
Ho capito, ma la colpa della morte di D'Ambrosio.
No, non dico questo, dico che ci sono delle situazioni dal punto di vista psicologico che si incanalano entro determinati percorsi e può succedere di tutto. Una persona adamantina e corretta come D'Ambrosio si è visto di fronte ad una situazione come quella che i giornali hanno rappresentato, e cioè questa interferenza, lui che è stato sempre un uomo probo e assolutamente un magistrato integerrimo.
Cioè Napolitano l'ha messo in una cattiva situazione.
Non è questo, il problema è un altro. Il problema è che la notizia che è comparsa sui giornali di oggi è che un comitato parlamentare d'inchiesta che ha il dovere di accertare le cose che vengono
rappresentate. Ma si riunisce
ma già hanno detto i vostri colleghi ben a conoscenza di quelle che sono le dinamiche di queste cose, hanno detto che siccome si tratta di notizie giornalistiche l'esposto sarà archiviato. Ditemi voi, dite, come te credo? Ma ti credo manco per un corno ti credo, perché nel momento in cui vengono riportati dati.
Scusi, ma lei che vorrebbe l'impeachment per Napolitano? Scusi.
Ma io vorrei l'impeachment, perché non posso essere un cittadino che aspira all'impeachment di un Presidente della Repubblica che tenta di coprire la collusione fra mafia e Stato. No,
la collusione, professore? Su.
E che cos'è? E come la chiama?
Ma lei questa
come
la chiama, una lei? Sua supposizione,
ma mica non c'è supposizione. Sono 20 giorni che i giornali stanno discutendo.
Ma che c'entra?
Questo.
Ma sono i giornali che discutono.
Ma i giornali, i giornali sono una cosa seria? Oppure siete dei buffoni tutti quasi?
Ma che c'entra?
Se siete dei buffoni, né rispondiamo alla Zanzara e né leggiamo i giornali. Ma se non siete dei buffoni, come io penso che non siate, credo che questa sia veramente vergogna rispetto alla quale la stampa dovrebbe rinzelarsi e farsi sentire, perché un comitato parlamentare d'inchiesta che dice che siccome si tratta di notizie giornalistiche non va avanti, nonostante sia stato richiesto di approfondire, di accertare, dice che non accerta perché ha notizie giornalistiche.
Comunque Napolitano, cioè, come lo giudica lei?
L'intercettazione telefonica dalla quale che viene riportata, virgolettata, dentro ai giornali, il comunicato stampa del Quirinale che viene riportato.
Ma già si sapevano queste cose.
Come?
No, ma già si sapevano prima del suo esposto.
Ma nessuno ha fatto niente, qui dormono tutti, sa. Qui è un'Italia dormiente, la bella addormentata, è l'Italia.
Quello è il film di Bellocchio.
E infatti vale per tutta l'Italia, che assiste passivamente a tutto quello che succede.
Ma Napolitano dovrebbe andare via, andarsene, dimettersi.
No,
che dovrebbe fare?
La sua elezione è stata una cosa che io non ho condiviso, per cui
vabbè, quello che c'entra ormai
è dall'origine. No, ma infatti io dichiaro che Napolitano non è il mio presidente.
E in che modo? Come non è il suo presidente?
Non è il mio presidente, l'ho dichiarato.
Ma perché? Perché è stato comunista? Perché? Perché
non è stato comunista? Uno è che uno o è comunista o non è comunista, non è che.
Ma solo per questo non è il suo presidente, solo per questo non è il suo presidente.
Certo, le pare poco, è un comunista, le pare poco.
Vabbè, ho capito, Dormina, eccetera. Comunque, la vera notizia è questa: è tornato Carlo Dormina all'assalto. Questa è l'unica vera grande
ma per
notizia.
Carità,
è tornato Dormina.
Mi si dovrebbe ringraziare perché rispetto a questo paese che assiste imperterrito a tutto quello che succede, alle tasse che gli mettono, a Monti che prima diventa senatore e poi diventa presidente della Repubblica. Presidente del Consiglio.
Ma lei è il principe di Filettino,
ad un'operazione fatta da un Presidente della Repubblica che si è messo sotto i piedi la Costituzione, perché questo è un governo non eletto dal popolo ma fatto dal Presidente della Repubblica, tutti stanno zitti, si mette in mezzo per cercare di sviare l'operazione di accertamento della verità sui rapporti mafia-Stato
e tutti stanno zitti,
io parlo, chi se ne frega.
No.
Parenzo. Scusi professore, ma non c'è una carta.
Ma poi scusi, ma come fa il comitato a prendere sul serio la denuncia del principe di Filettino, professore?
Ma perché il principato di Filettino è il concentrato della esigenza di legalità e di correttezza di un'istituzione.
Comunque io sono contento, perché lei è tornato all'attacco, lotta come un leone.
No, io non lotto come un leone.
Come no? Lotta.
Dovremmo lottare tutti come leone. Mi faccia capire, se in un'intercettazione telefonica ci sta la faccia pure il capo dello Stato, a me non me ne frega proprio niente, ci sta la notizia di un reato, ma non ho capito per quale ragione il comitato parlamentare non debba considerare quella come notizia di reato.
No, ma lei vuole mettere sotto impeachment Napolitano, è diverso, vuole che...
E beh, qual è il problema? Se Napolitano ha violato il principio della separazione dei poteri, ritenendo che la magistratura sia un pezzo dello Stato del quale dispone a piacimento, questa è una cosa gravissima, perché lo Stato democratico italiano è nato sulla separazione dei poteri.
Vabbè.
E qui la separazione dei poteri è stata stracciata da Napolitano.
È tornato a combattere. Grazie professore, grazie principe.
Grazie a voi, buonasera.
Presto. Grazie principe. Dopo il principe di Filettino è tutto finito, eh? È tutto finito.
Ma era scatenato, ma come si
principe fa? Di Filettino che denuncia Napolitano, ma di che stiamo parlando? Principe di Filettino denuncia Napolitano.
Cose gravissime, ha detto, sono accadute, gravissime.
L'Italia indifferente, addormentata di fronte a Napolitano. Vittorio da Milano, buonasera Vittorio, abbiamo ancora un grande ospite da sfrugugliare su 2-3 domandino, se lo troviamo, Vittorio, dica.
Niente, a sentire il principe.
Principe è sempre principe.
Prospettive terrificanti per il popolo. No, niente, volevo dire che a proposito di Borghezio, no, soldi che vengono spesi con le tasse degli italiani, no? Volevo ricordare a Borghezio che per Calderoli, per la causa di Calderoli, si ricorda la maglietta che sfotteva Maometto, ci furono 11 morti a Tripoli e poi dovettero mettere 4 uomini di scorta che abbiamo pagato profumatamente per questi 6 anni, no? Ecco, a proposito di risparmi, voglio dire, no? Borghezio continua ancora in questa, no, in questa sua cosa di razzismo, di sfottò, di cose eccetera, no? Ma poi voglio dire, da che pulpito viene la critica, no, allo Stato? Cioè, diceva un grande Alberto Camus, perché un pensiero cambi il mondo, bisogna che cambi prima la vita di colui che lo esprime, che cambi in esempio. Cioè, che esempio abbiamo?
Lei
da
vola alto,
lei
vola alto, vola altissimo, Caro Bobo Maroni, intervenga subito sul signor Torazzi. Il signor Torazzi che oggi ha detto ha preso per il culo Vendola dicendo che forse vuole partorire quando sarà incinta. Bisogna intervenire sul signor Torazzi, dica una parolina, a noi ci basta una parolina. Intanto collegamento straordinario con gli Stati Uniti dove c'è Edward Luttwak, buonasera.
Hello?
Sì, professore, buonasera professore. Davide, hai sentito, c'è Luttwak, sei contento?
Ah, professor Luttwak, come sta?
Professore?
Hello?
Sì?
Noi pensa che Libia è morte di ambasciatore americano è fatto molto grave.
Beh, quello sì, professore, l'abbiamo capito.
Noi stiamo
scaldando cacciabombardieri, bisogna risolvere il problema di Libia alla radice.
In che modo, professore?
Estensione di democrazia in tutto Medio Oriente, con grande commissariamento, aerei che partono da portaerei, anche da base NATO italiane, senza questi agnoletti con le bandiere della pace che blocca progresso.
Ma non c'è più agnoletto ormai, cioè non...
Ci sono, noi penso ci sono pieno agnoletti in Italia, con pacifisti, Peace Now, organizzazioni paraterroristiche che si chiamano Peace Now,
sì?
Organizzazioni di donne nere, organizzazioni che fanno emergency, molto pericoloso questo, molto pericoloso emergency con questi...
Scusi signor... professore, ma che bisogna fare in Libia adesso dopo l'assassinio del console americano, dell'ambasciatore americano?
Molto semplice, caccia bombardieri,
cioè bombs,
bomb, a lot of bomb, bomb of peace. Sono bombe di pace per portare democracy. Quando tu cosa avrebbe fatto se ci fosse stato Hitler? Vai lì con bandiera di pace, vai lì con emergency, vai lì con signor Strada e dici we want peace con signor Hitler? Io chiedo a radio di Confindustria, di amico Cruciani, filoamericano, chiedo molto a voi, tu sempre ormai vicino con questi agnoletto.
Ma no, non è vero per niente, Gerardo, assolutamente.
Come Diliberto,
no, assolutamente.
Ciarpame comunista che vuole soltanto dittatori arabi. No, un paio di aerei, molte bombe, io credo, molte. E ci sarà democracy. Se tu hai
dittatore,
come fai con dittatore?
Parenzo, vuoi fare una domanda anche tu al professore? Davide?
Professore?
Sì.
Non si può però ragionare così, cioè, se no si bombarda tutto, professore... non è che noi bombardiamo la Sicilia perché c'è mafia.
La mafia. Professore, risponda a questa domanda diretta, decisa di Parenzo.
Il problema vostro è Italietta, è Italia che non privatizza sindacati.
Ma che c'entra
tutto.
I sindacati con le
sempre,
cose?
Sempre sindacati, cioè sempre sindacati, cioè non si può licenziare e c'è mafia.
Quando
la bomba risolve il problema, ad esempio, di Palermo.
Ma la bomba a Palermo che c'è? Non è che si può bombardare.
Una bomba, poi metti soltanto Confindustria, niente sindacato, niente agnoletti, niente bandiere di pace. Emergency che arriva per curare terroristi. Tu vuoi questo? Vai curare Totorina, prendi, sbatti in carcere. Non lo trovi, gli spari, signorina.
Bene, grazie professore. Andrea da Napoli, buonasera. Andrea, dica.
Salve, senta, volevo intervenire a proposito di Borghezio.
Sì.
L'onorevole Borghezio è continuamente ad offendere, a buttare fango addosso ai napoletani che abitano anche vicino a Rione Scampia, come me. E io adesso sto partendo, sto andando a Vasto per lavoro. Se ci fossero delle strutture come delle ferrovie al nord, eccetera, io non dovrei sobbarcarmi di andare in macchina per trovarmi in orario al lavoro, eccetera.
Va bene Andrea, grazie. Benissimo, ci sentiamo domani 18:30. Ciao.